Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate.
Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo, sì, non ce ne frega. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scoreggiano, ruttano, scopano.
Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi.
Ma ti devi vergognare tu e le persone...
Io tanto non gli ho dato del tu, lo sto dando del lei. Comunque lei,
ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai, io ti do del tu, io ti do del tu come do del ti a tu.
Un linguaggio così scurrile.
E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe?
Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo.
E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè, allora, spegni la radio, non ci rompi i coglioni. Io ti
abbraccio, lo vedi? Lo vedi? Tu del tuo figlio della mignotta.
Ma scusa, non bisogna dire le parole.
La zanzara.
Tutto il resto è già. Gioia.
Sanremo, vi parteciperanno grossi personaggi, non vi dico quello che costa. I Maneskin, spero di aver pronunciato bene, i Maneskin, oh mio. Allora, oltre ai Maneskin, Ferragnez, Fedez, quella coppia che fa tanto discutere. Zelensky! Anche Zelensky! Ma io do un suggerimento ai vertici Rai affinché il tutto sia condito alla grande. Perché non assumete anche Abubakar Soumaoro? Che bello che sarebbe! Maneskin, Fedez, Ferragnez, Zelensky, Soumaoro sul palcoscenico di Sanremo!
Oh, l'ardosa!
Enzo Spatalino, sono disponibile anche per feste di compleanno e matrimoni. Che bello che sarebbe!
Capizzone.
Devo dire per la verità che io comincio a domandarmi dove Zelensky trovi il tempo per fare ogni mattina un collegamento con un Parlamento nazionale o con le televisioni. Però, ma...
Scusi, signor direttore? Direttore?
Matteo?
Direttore?
Io? Matteo?
Io? No, non sono direttore.
Allora ragazzi, iniziamo con la prima cartolina di oggi. Il primo post di oggi, chiamatelo come cazzo volete, primo piccolo editoriale, che è questo. Il Papa ha detto l'omosessualità non è un crimine e tutti quanti ad applaudire, tutti quanti a dire un grande passo dell'umanità, tutti a dire evviva, evviva, come se fosse una novità, come se fosse una grande cosa. Ma leggete bene quello che ha detto: l'omosessualità non è un crimine e grazie al cazzo, si potrebbe dire. Ma dov'è la novità? È normale che non sia un crimine, è assolutamente normale che non lo sia. Se tu fino adesso hai pensato che gli omosessuali erano diversi, la colpa è tua. Non è una novità, non è una novità. Solo in quel posto lì, cioè Vaticano e dintorni, possono pensare che l'omosessualità sia qualcosa di strano. Siete voi che vi siete sbagliati, siete voi sbagliati, perché pensate, per esempio, che il sesso tra omosex, caro Parenzo, sia un peccato. Beh, la famosa sodomia. Dunque non c'è nessuna novità e non c'è nessun applauso da fare a quel capo di uno Stato straniero, chiamasi Bergoglio, perché è il capo di uno Stato straniero, ricordiamocelo sempre. Seconda cartolina, tic toc toc toc, direbbe il famoso, no? Ecco, benissimo,
una succursale, porro. Ormai, una succursale.
Allora, gli animalisti, ragazzi, È stata mandata una lettera a un signore di Fratelli d'Italia, poteva essere mandata a chiunque, in cui c'è scritto perché Fratelli d'Italia è a favore, per esempio, dell'uccisione dei cinghiali, o molti esponenti sono a favore dell'uccisione dei cinghiali. Hanno mandato una lettera con scritto: brutto bastardo, faremo ai tuoi familiari quello che volete fare agli animali. Ora io dico, signori animalisti, dovete avere il coraggio di stendervi davanti, agli ungulati, ai cinghiali, stendetevi davanti, proteggeteli, vediamo che succede dopo, quando volete proteggere un cinghiale, no? Mettetevi di fronte al cinghiale, cercate di fare amicizia con il cinghiale, abbracciate un cinghiale, poi vediamo quello che succede quando abbracciate quel cinghiale, amici miei, poi vediamo quello che succede. Terzo messaggio, toc toc, direbbe il signor Porro, farebbe il signor Porro. A Napoli 200 abitanti su 1000 prendono il reddito di cittadinanza. 200 su 1000, a Bolzano 3 su 1000. E allora io dico, in quale città? La 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 la. Da Roma, David Parenzo. Roma, dove sono pure io?
Buonasera. Io inizio semplicemente con una denuncia che però ve la faccio sentire, una denuncia che è stata inoltrata all'Agicom, che è l'autorità di controllo sulla comunicazione. Una denuncia che ti è arrivata e che io ti faccio sentire in questo momento.
Ma qual è la denuncia? Non ho capito. Allora, che denuncia è? Non ho capito.
Minkul Pop.
Allora, attenzione, è una denuncia. Eccolo qua.
Ah, mi hanno detto che il Minkul Pop di destra in cui tu presti servizio ieri ha addirittura censurato la mia persona. Bene, sono contento, andiamo avanti così.
Perché il dottor Bizzarri aveva mandato un messaggio tempo addietro in cui giustamente aveva fatto notare questo. Poi mi fermo, attento,
Sono un po' in ritardo sull'ascolto dei podcast,
dottor Bizzarri,
ho scritto anche
che palle questo.
Io mi sono accorto che io e lui sull'arresto di Messina Denaro abbiamo avuto la stessa posizione. Il problema è che a lui nessuno ha detto un cazzo, a me me l'ha menato.
Vabbè, sì, cazzo.
Crosetto. E come mai, secondo te?
E come mai il dottor Bizzarri viene manganellato per quello che ha detto e invece tu vieni osannato?
Non ce ne frega un cazzo, media. Non come ce ne frega un cazzo.
Forse perché tu hai rapporti molto molto stretti.
Ma vai a cagare, non ho nessun rapporto.
Molto molto stretti.
Non ho alcun rapporto
con la destra italiana.
No, vai a cagare.
Questo è il punto vero.
Ma
mentre un intellettuale libero come lui viene manganellato per aver detto una cosa molto simile alla tua.
Ma ti sputa in faccia se lo chiami intellettuale. Ti sputa in faccia.
Un intellettuale che
ti sputa in faccia. Feltri a fuori dal coro sul vino, ragazzi. Sul vino è la puttanata detta in settimana da una virologa che si spaccia adesso per tuttologa, chiamasi Viola, che evidentemente avendo ambizioni politiche, la ex virologa, ex immunologa, non so come diavolo chiamarla, avendo ambizioni politiche, ormai viene invitata a parlare di qualsiasi cosa,
di candidarsi da qualunque parte,
vabbè.
E ha citato uno studio. Ovvio che Feltri difenda il vino.
Ovvio che Feltri difenda il vino. Vai,
ovvio.
Vai.
Sono d'accordo, ma avere il cervello piccolo che funziona è meglio che avere un cervello grande come il suo che non funziona per niente, perché ha sparato una serie di minchiate che fanno veramente
orrore.
Cosa
ne sa lui dello studio?
Ancora, vai.
Questa signora, che fra l'altro è anche carina e mi piace, insomma, di stupidaggini non se le fa certo mancare. E poi peraltro il vino non è che lo stiamo bevendo da cent'anni, lo stiamo bevendo dal tempo dei romani, ancora prima si beveva anche in Oriente.
Lui insomma, lo beve spesso.
Il vino
anche,
c'è sempre stato, non ha mai ammazzato nessuno.
Ma certo. Allora,
vedo che si accende su questi temi il direttore.
Mario Giordano, caro David, Mario Giordano e Zelensky.
Già questo fa ridere. Cioè già dire Mario Giordano e Zelensky, già questo fa ridere.
Mario Giordano,
cioè, chi
che
ascolta,
no,
dovrebbe già ridere, perché già mettere da una parte Mario Giordano e dall'altra parte una persona che lotta per la libertà.
Sì, ma Mario Giordano non sopporta la presenza di Zelensky a Sanremo, ecco. Uno potrebbe dire sti cazzi,
no?
Sì. Ce ne faremo una ragione,
ma faremo una grande ragione, una grandissima.
Vai regia,
ragione.
Vai!
Ma prima, Donato, devi darmi la possibilità, devo togliermi due sassolini dalle scarpe.
Devi darmi la possibilità,
fuori dal collo. La prima riguarda lui, Zelensky, il presidente dell'Ucraina.
Certo.
Che va a Sanremo a chiedere più armi, lì sul palco, fra Gianni Morandi, Chiara Ferragni, cugini di campagna,
no, armi,
e Amadeus,
libertà.
Lui chiederà armi,
libertà,
cannoni, missili, carri armati, più armi. armi. Una volta si diceva mettete i fiori nei vostri cannoni, lui vuol mettere i cannoni nei fiori di
Sanremo. Ma
cioè, questo
lo stanno invadendo
in cielo, né in terra. Giù le mani da Sanremo, Zelensky.
Più le mani da Sanremo adesso, ci interessa anche a Sanremo.
Fino
adesso.
A che punto dobbiamo seguire quest'uomo, dice Mario Giordano.
Diglielo al governo, diglielo a Tajani che è di Forza Italia, diglielo al ministro degli esteri, no, fino a che punto? Che domanda è fino a che punto? Fino alla conquista della libertà.
Mamma mia. Mi chiedo anche fino a che punto dobbiamo seguire quest'uomo? Fino a che punto dobbiamo seguirlo su una strada che tutti gli esperti ci
ma
stanno dicendo
quali?
Ci porta verso la catastrofe, verso la terza guerra mondiale.
Voglio un bene dell'anima.
Cavi armati sono il passo precedente all'invio di truppe.
Ma... signor Giordano, poi dice su Matteo Messina Denaro quanti malati hanno le stanze da cura da soli. Bellissima sta cosa. Lui si gli sta sul cazzo che c'hanno una stanza da solo per curarsi.
E cioè,
è 41 bis d'altra parte.
E dove deve curarsi, scusa? Dove deve curarsi? Che demagogia.
Senti.
Quanti malati che devono fare la chimioterapia hanno una stanza per le cure tutte per loro?
Ma quello sta in carcere?
Nessuno.
Ma quello sta in carcere?
Gli hanno creditato 200 euro per fare le spese. Questo è il pessimo esempio. Uno che ha 5 miliardi sottratti, questo è il pessimo esempio. 200 euro. Allora, in cambio di tutto ciò, curarlo è giusto, la privacy è sacra, per l'amor del cielo, del boss. Nostra no, del boss sì, ma allora almeno qualche verità ai parenti delle vittime. Come vi papà Vincenzo, papà di Nino, qualche verità questo boss poi la dirà?
Beh, però qui ha ragione, qui ha ragione, qui ha ragione, qui ha ragione, qui ha ragione.
Ma uno lo cura a prescindere, perché il diritto alla salute è un diritto, anche se sei uno sporco maiale, è uguale. Il diritto alla salute è un diritto, che vuol dire? Ci racconti qualcosa e allora ti facciamo la chemioterapia.
Ha ragione lui. Ha ragione lui. Deve cantare.
Populismo,
deve cantare.
Populismo.
Deve cantare. Deve cantare.
Roba da pazzi.
Dai su. Deve cantare. Deve cantare. Altrimenti via. Altrimenti via.
Via
le cure. Via le cure.
Via le cure.
Questo è un po' troppo. Forse un po' troppo. Però deve cantare. Però deve cantare. È un nemico dello Stato o no? È un nemico dello Stato o no?
È in galera. Non ha la stanza riservata. Servata in galera.
Adesso mando una cosa fra poco che ti farà impazzire. L'inviata di Giordano
no,
a
la
Davos.
No, la regoli no.
Davos.
No. La regoli no.
Fermi
no.
Tutti.
Ma
la zanzara.
Guaggiù, si vuole parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024. Oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Mentre la popolazione italiana è la canna del gas, lui sta bello bello in prima classe a stapparsi una bottiglia di Chianti del 1985. Incredibile. Dicono solo una cosa: vergogna, vergogna, vergogna.
Parenzo, io e il 99% degli italiani siamo pro 41 bis, fatene una ragione.
Parenzo, tu non sei d'accordo col 41 bis perché nell'acido non c'è andato a finire, ringraziando Dio, uno dei tuoi figli e nemmeno
cosa
i miei.
Che sia chiaro, non è che me lo ricordo
solo per questo, sei veramente un coglione.
Allora, a proposito di cazzate, fra poco.
Ma perché la gente non sa distinguere il piano della vendetta dal piano della giustizia?
Perché
non
la gente non ne può
nulla.
Più. Perché la gente non ne può più di queste cazzate.
Nessuno restituirà mai quel bambino in vita, nessuno. E quindi non è che lo Stato deve essere cattivo, lo Stato deve essere giusto. E la tortura è una cosa che appartiene al Medioevo e alla barbarie.
Che stia in
deve
una cella
in
al
galera,
41 bis.
Deve stare in
isolato
galera,
da tutto e da tutti.
Sottoposto sottoposto a un regime di tortura.
Nessuno sta torturando.
Quel 41
no,
bis
tu sei
è
pazzo.
Paragonato a una forma moderna di tortura.
Ma non diciamo
nessuno
cazzate.
Dice che Matteo Messina-Denaro
il
deve stare
il 41 bis è l'Italia. È l'Italia. Il 41 bis è l'Italia.
Nessuno,
è la Repubblica Italiana.
Nessuno,
tu sei contro lo
nessuno,
Stato. Tu sei contro lo
io
Stato.
Io sono con quella parte di italiani che ritiene che lo
per
Stato
fortuna, minoritaria,
che
minoritaria.
Che lo Stato di diritto si applichi a tutti. Si applica sia ai santi sia alle persone infami
ma
come
che
Matteo Messina-Denaro.
Ma nessuno dice il contrario.
Lo Stato di diritto
viva il 41 bis,
anzi,
l'ho detto 100 volte e 100 volte lo ripeterò.
Anzi, il vero stress test è proprio questo.
Sì, lo stress test
perché
della amica, quello alle macchine lo fanno.
Lo stress test è questo, uno Stato forte
ma
applica
carità,
il
ma
principio
diciamo
con il criminale più incallito, non con
ancora,
il criminale
altra
da
cazzata,
soldi.
Altra cazzata sull'alcol la pronuncia la signora Boralevi. Cioè, ci sono delle persone che sono ossessionate dal fatto di che gli capiti qualche cosa, ossessionate a malattia il COVID.
Vabbè,
e la tosse, ossessionate, perché non ci può essere altra ragione se non l'ossessione, la Boralevi e l'alcol. Sentite.
È giusto che, secondo me, sul etichette del vino ci sia scritto che nuoce alla salute. Prima
ma
di tutto perché l'etanolo sta nel gruppo numero uno delle sostanze cancerogene e dentro il vino c'è l'etanolo.
Ma ragazzi, ma voi siete matti? L'Italia esporta vino. L'Italia esporta vino come non ci fosse un domani e voi volete rompere
ma
i coglioni con questa cosa. Ma
io
l'Unione Europea sono impazziti. Devono andare a fare in culo. Devono andare a fare in culo. Chiunque, la Commissione, l'Unione Europea, alcuni dell'Unione Europea. Non ci devono rompere i coglioni con le bottiglie di vino. Le bottiglie di vino devono rimanere così, senza etichette, senza rompicazzo e senza regole assurde.
Etichetta è fondamentale.
Ma che etichetta? Già le sigarette non contano
scrivere
nulla.
Scrivere quello che c'è dentro è fondamentale.
Dai, senti ancora, l'alcol fa male, è una sostanza psicotropa, i giovani bevono perché sono insicuri. Ma che cazzo ne sai tu, a Boralè? Ma porca troia, dai.
L'alcol fa male. L'alcol è una sostanza psicotropa. Perché i giovani pazzesco. Bevono? Perché sono insicuri. Cioè,
ma
noi stiamo
no,
parlando di un cambiamento sociale che ci deve
perché non abbiamo il tempo di parlare dell'insicurezza dei giovani.
Ah, ma c'ha ragione la Berlinguer, non ci rompere i coglioni con l'insicurezza dei giovani, dai. I giovani sì, ma io lo dico come ha detto lei. Avrebbe voluto dire non ci rompere i coglioni con l'insicurezza dei giovani. Poi ha detto un'altra cosa, non c'è tempo per parlare dell'insicurezza dei giovani.
No, ma non ha detto con quelli qua.
È ridicolo, è ridicolo. Dai, è ridicolo. Le grandi avventure, le grandi peripezie dell'inviata di Giordano a Davos, la signora Regoli. Vai regia, senti.
E poi c'è tutto un mondo intorno, cioè dei veri e propri edifici che vengono requisiti per il forum. Tra questi, l'edificio della Protezione Civile. E vi racconterò anche perché viene requisito.
Non è requisito, viene messo a disposizione.
Requisito pagano sicuramente, anzi,
ma sicuramente, il requisito è un termine sbagliatissimo. Non è che viene sequestrato.
Senti.
In più viene requisito un intero parco, il parco dove le mamme portano i bambini da Davos a giocare con le altalene e costruiscono queste enormi strutture, tensostrutture,
che poi vanno
le
via,
costruiscono in modo tale che ospitino tutti questi meeting.
Certo, e che devono fare? Dove li devono andare? Qual è il problema? Non riesco a capire, qual è il problema?
Senti, tutti i palazzi civili hanno un bunker antiatomico, meno male,
ottimo, dov'è il problema?
Senti.
Allora, tutti i palazzi svizzeri, tutti i palazzi civili, quindi non solo governativi, ma i palazzi civili, hanno il bunker antiatomico.
Quindi? È una storica cosa svizzera, che cazzo vuol dire allora questo?
E burla quello di Pfizer, paga un albergo da 8.000 grazie ai vaccini. No?
È ottimo, è un manager, un grande manager, un'azienda, potrà pagarsi il cazzo di albergo che vuole o deve chiedere il permesso alla dottoressa Regoli, il dottor Burla, il capo di Pfizer, quello che ci ha salvato dalla pandemia.
No, non diciamo cazzate.
Assolutamente.
C'è un salvatore.
Come? Dovrebbe esserci, posso dirti di più?
Il Nobel.
Il Nobel, quello i suoi scienziati probabilmente lo vinceranno. danno, perché
cioè nella, secondo te un
l'uso dell'era,
Burla
delle,
quello di Pfizer, Pfizer ha il salvato l'umanità.
Il dottor Burla di Pfizer è un eroe della contemporaneità.
No, tu sei pazzo.
Perché grazie alla produzione dei
vaccini
e delle medicine ha allungato la nostra vita, quella tua e di quei mortaccioni che chiamano, perché grazie alla Pfizer e alle altre farmaceutiche viviamo più a lungo. I farmaci ti allungano la vita, no, e se dite il contrario siete degli stronzi. E da domani, se avete la febbre o l'influenza, non dovete prendere la tachipirina, dovete bere l'urina di questi quattro imbecilli che chiamano qui. Tu e la regoli pure, perché se la regoli all'influenza e osa, se la vedo, guarda, io vi giuro, se vedo te, Giordano, o la regoli in farmacia, se vi vedo entrare in una farmacia, io vi giuro che vi mando tutti e tre a fare in culo. E dovete dire grazie, dottor Burla. Grazie, che non è Burla nel senso di omen nomen,
cioè,
di Burla.
Cioè, secondo te la Pfizer ha salvato l'umanità?
Stai scherzando?
Ma tu
ma
sei
non
pazzo.
Solo la Pfizer.
Ma tu sei ma pazzo. Non so.
Certo, hanno fatto soldi perché hanno messo i loro scienziati,
diciamo,
al lavoro.
La verità, forza,
ma non
dai.
È la comunità di Sant'Egidio. Meno male che coi soldi hanno finanziato la ricerca, però.
Incredibile. Sante da Bari, apriamo le linee.
Comunque,
forza.
Pfizer di 8.000 euro all'albergo e qui dov'è il problema?
Dimmi, Sante, dimmi.
Ciao ragazzi, secondo me Zelensky a Sanremo è una schifezza abominevole.
Ecco. Ma che te ne frega?
Io pure, andare... io sono contrarissimo. Io sono contrarissimo alla presenza di Zelensky a Sanremo. Contrarissimo.
L'Italia ripudia la guerra. Quest'uomo,
vabbè, questo non c'entra un cazzo. Questo non c'entra un cazzo, No, questo non c'entra un cazzo. Questo non c'entra nulla. Il fatto che l'Italia ripudia la guerra, cosa c'entra? Noi siamo schierati. L'Italia è schierata con Zelensky, punto e basta.
L'Italia ripudia la guerra. Ma non la guerra di difesa, peraltro. Noi comunque, non siamo in guerra, noi stiamo aiutando un paese attaccato.
No, noi siamo in guerra, solo
noi
che facciamo
finta. Noi no, scusate, perché c'è forse un equivoco di fondo.
No, Sante, che cosa volevi dire? Dimmi.
Zelensky deve sedersi a tavolino e trovare la pace, non fare
e
il
lo dici tu. Sì, con i militari russi in casa. Con i militari russi in casa.
Ma li ha istigati lui, pagato da quell'altra merda di Biden.
Ah, li ha istigati lui, pagato da Biden. Cioè la teoria di questo
ha
povero...
detto quella merda di Biden.
La teoria oggi, di questo povero oggi, stronzo oggi, anti-americano
Schultz,
è che Zelensky...
Oggi Schultz e Biden hanno dato l'ok all'invio dei tank.
Scholz,
è una schifosa.
Scholz, sì.
Certo.
Vabbè,
è male,
ovvio. Cioè.
Il tedesco.
Sì,
Luca da Modena, grazie Sante, avanti tutta. Luca da Modena, dai,
sì,
c'è anche
ciao,
il pensiero
no,
contrario.
Di Modena,
dimmi.
Il cognome di Modena, non Luca da Modena, di Modena, che io abito Class vicino a Trento. E niente, io domenica ho fatto piccola bancarella con amici in piazza Class, dove cercavamo firme per uccisione del signor Denaro.
Gabriele da Genova, hai rotto il cazzo. Gabriele da Genova, fake. Gabriele da Genova,
sì,
vai.
Ciao. Allora, dimmi. Tutti i soggetti che stanno cercando di legittimare il vino in un paese, il nostro, l'Italia, che gli antichi greci chiamavano Enotria, addirittura noi ci chiamavamo Enotria,
sì,
per l'importanza del vino.
Sì, molte persone vanno in televisione
cercando...
a dire che il vino fa male.
Ma
adesso,
non fa
è una
male,
vergogna.
È eccezionale. Io lo bevo sempre il vino, tutte le sere, almeno due bicchieri, almeno la sera, poi lo spezzetto.
Allora perché non parli mai
quindi,
di questi stronzi?
Ma io non parlo mai del vino,
che
anzi.
Il vino, il
ma
vino,
mettere
il
l'etichetta
vino.
Sul vino non c'è nulla di male io.
Ma va, Gabriele,
poi decide cosa fare.
No, ma Parenzo lo beve soprattutto prima di andare in onda. Comunque, sto dicendo, i soggetti che stanno cercando di legittimare il vino sono tutti quei soggetti delle comunità europee, tutti quei soggetti appartenenti all'area di sinistra che, come da tradizione, cercano di favorire al massimo non solo l'immigrazione, ma particolare tipo di immigrazione che è l'immigrazione islamica.
Mi sembra, caro Gabriele, mi sembra adesso una cosa un po' complottista questo.
Tu.
Secondo te chi parla male del vino è a favore degli islamici, è a favore dell'arrivo degli islamici in Italia.
Chi parla male del vino vuol dire che non ha presente la civiltà nostra, la civiltà cristiana, dove il vino,
nessuno lo mette in discussione.
Perché il vino è abborrito dall'Islam, quindi tu squalifichi il vino.
Come dietrologia è bella, non è male.
Lo presenti
non è male.
Come
Leonardo, provincia di Taranto, avanti tutta, giù Gabriele.
Quanta
Leonardo, provincia di Taranto,
ignorante.
Vai.
Quanto
dimmi.
Mi dispiace.
Sì. Ma che parlate
dispiace.
Tanto del reddito di cittadinanza, a proposito del reddito, ma lo conoscete il metodo per ottenerlo?
No.
Basta andare al CAF, fare domanda, dichiarare quel cazzo che vuoi, la residenza, magari solo è meglio. Oppure dire che non hai conti correnti, conti postali, in banca, nella posta. Magari è falso, però te lo danno subito, l'INPS subito lo eroga subito.
E allora? Che vuoi dire?
L'INPS dovrebbe fare i controlli prima di erogarlo il reddito, non dopo, se uno ha il diritto o no. fate i controlli prima. Se tu vai, vabbè, a CAF, dichiari quel cazzo che vuoi, ti danno il reddito.
Leonardo, chiami Barisoni prima, che non ci rompa i coglioni con queste cose burocratiche. Fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Volevo mandare a fare in culo nell'ordine Giorgia Meloni, il ministro Crosetto e tutto il governo italiano e tutta l'opposizione, tutto il Parlamento, tutti questi manciatari e figli bottana. Volevo mandare a fare in culo la comunità europea, l'Unione Europea, o primo ministro tedesco. Avete aggiccato a sangata rucore tutti. Io la vostra guerra non la voglio fare, guerra non ne vogliamo, me ne fotte una minchia l'Ucraina e manco la Russia, senza mandare carraimati, perché qua sta scoppiando un fenomeno, figliazze le bottana. Poi quando sarà troppo tardi, che facciamo? C'è la guerra, a Maghina e Putin vi veniamo a pigliare a base, poi sul nuovo palazzo, figli polla, non ne vogliamo guerra, basta carraimati e basta bombe, pace, pace, figli di puttana. Volete fare la guerra con il suo culo, perché non ci va Crosetto al fronte, perché non ci va Renzi al fronte. Renzi ci va a dire che è tutto per Zelensky. Maggioranza e opposizione, fate schifo, state scherzando con il fuoco. Appena comincia la guerra atomica non ce lo dimenticheremo chi è che ha fatto finta di niente e chi è che minimizzava, figli di polla.
Questo è un grande editoriale di oggi dell'ex grillino palermitano, caro Parenzo, che però rappresenta in modo chiaramente crudo, in modo cruento alcune volte, perché figli di pulla, andate a capire, andate a vedere che cosa significa figli di pulla, l'ha detto anche nel file precedente, cosa significa fondamentalmente, rappresenta quella parte dell'Italia, ripeto, in modo cruento, viscerale, profondo, dialettale, rappresenta quella parte dell'Italia che è contraria alla guerra. Questo è, questa è anche l'Italia, questa è anche l'Italia, questa è anche l'Italia,
di gente che se ne fotte della democrazia.
Allora, prima di presentarvi un ospite che abbiamo qui, che in realtà è un giornalista che si è trasformato ormai in un comico, da come l'ho conosciuto io, in un grande comico, in un grande comico, sì, un direttore che però qui farà la parte del comico, perché l'ho, perché l'ho sentito come un comico straordinario. Prima di presentarvi voglio sentire un signore che ce l'ha con me su Fedez, che è Mattia da Cagliari. Sentiamo, sentiamo sulla vicenda Fedez, dove ci sono degli aggiornamenti, perché Fedez ha chiesto scusa all'unica persona titolata, che è il fratello di Emanuele Orlandi, di Pietro Orlandi.
Una bella idea.
Cosa ha fatto?
Scusa.
Ha chiesto scusa a lui, lo ha invitato ad una puntata del Muschio Selvaggio. Certo, lo ha, perché e tu vedrai che l'effetto che ci sarà della, nella vicenda Orlandi. Ovviamente non è che si scoprirà dov'è la Orlandi o chi l'ha uccisa, appunto, eventualmente, eccetera. Appunto, però un'ora dedicata, più di un'ora dedicata, sicuramente più di quello che hai fatto tu, che l'hai criticato. Più di quello che hai fatto
criticato
tu,
Fedez,
che non te ne sei mai occupato.
Io ho detto,
mai,
Fedez è un fratello, siamo molto amici, lo ringrazio.
Non
ai
è vero,
concerti, no, ai suoi concerti ho sempre pagato, questo te lo voglio dire, non ho mai chiesto sconti, bigliettini, eccetera.
Ma sei andato però al concerto di Fedez.
Sì, questo è incredibile.
Questa è la notizia.
Con mia figlia, vedere a Roma. Ma comunistico Rolex era all'epoca, pagando il biglietto, molto caro peraltro, il biglietto. Però mi sono permesso di criticarlo, perché non si ride di una tragedia come quella
che sarà mai. Vabbè,
bene
Mattia,
ha fatto a telefonare.
Mattia, dimmi,
anche se ha fatto il cazzo che ha fatto, rimane un pezzo di merda, perché non si ride dei morti. E voglio proprio vedere cosa sarebbe successo se qualcuno avesse rito della sua malattia. Non si ride mai delle persone malate, delle malattie e dei morti. Fede, sei solo un pezzo di merda della sinistra odierna.
Calma. Bisogna, non c'è nessuno.
Sinistra non c'entra niente.
Ma che c'entra il PD con Fedez?
Gli lecca di continuo il pelo il Partito Democratico. Per tutte le sue minchiate politically correct, che però vanno bene solo quando vuole, va bene a lui. Vanno bene solo quando va bene.
Senti,
a lui.
Io non attaccherò mai un uomo. Ma che c'entra? A parte che non è
la famiglia di Emanuele Orlandi,
l'unico titolato, l'unico titolato a essere incazzato non sei tu, che sei, se vuoi semplicemente dire delle parolacce a Fedez e va benissimo che tu le dica, non me ne frega nulla. Tu vuoi semplicemente attaccare Fedez perché sei invidioso della ricchezza di Fedez, questo è il punto. Tu sei invidioso della ricchezza di Fedez, che può dire e fare quello che vuole, mentre tu magari sei un povero Cristo.
Se uno dice una testa di cazzo, se uno dice una cazzata, è una testa di cazzo. Tu dici sempre che uno vale uno. Quindi l'opinione di Fedez e la mia devono valere allo stesso modo.
Ma chi
modo.
Ha detto? Infatti ti sto lasciando parlare tranquillamente.
Il fatto che lui sia ricco e io sia invidioso.
Ma chi ha detto? Sto dicendo semplicemente che l'unico titolato a essere veramente incazzato non sei tu, è il signor Pietro Orlandi.
Questo non c'è dubbio.
Vabbè, ciao Mattia, ciao. Andiamo qui, direttore di Leggo, Davide Desario. Buonasera, buonasera. Allora,
buonasera, cara.
Caro Desario, lei mi deve dire la differenza che c'è tra un barista di Milano e un barista di Roma. Qual è la differenza? Perché lei ha individuato una differenza antropologica quasi.
Ma senza ombra di dubbio, nel senso che se tu vai a Milano, ci stai anche 6 mesi, la mattina quando vai al bar ti dirà, dottore, che cosa prende? E tu gli devi spiegare questa cosa. Cioè tu vai... Stai una settimana a Roma, tu che non stai a Roma, stai a Milano, una settimana vai nello stesso baretto, dopo una settimana sanno tutto di te i baristi, cioè tu non devi chiedere nulla, a parte che sanno se lo prendi normale, macchiato, in tazza, col dolcificante e tutto quanto, e ti trattano meglio di tua madre, ma soprattutto il barista romano dopo una settimana sa tutti i tuoi cavoli, sa come ti chiami, sa che macchina hai, e quindi dopo 5 minuti dice, guarda Giuseppe, se te rode che la Lazio è andata male, e tu dici, ma come fa a sapere che sono delle Lazio? Dopo un po' fa, oh, sposta per favore la Panda in doppia fila, sennò passano i vigili. Parenzo, guarda che tua figlia oltre a Fedez si sente pure Salmo.
Ma che ne
tu,
sa lei?
Non sa come, perché
il calcoso milanese è più educato, però, perché è più borghese, è più gentile.
È indifferente alla tua vita, il barista milanese è indifferente.
Il barista milanese è molto professionale, però è freddo. Allora, siccome noi ormai nella vita decidiamo soltanto la mattina che c'è sul bancone, è l'unico momento in cui decidiamo qualcosa. Poi ci decidono per noi le ferie, decidono per noi qualsiasi
le
cosa,
femmine, ferie,
tutto decidono per noi. Noi comandiamo in quell'istante.
Quando ordiniamo.
E lo vedi perché la gente si concentra proprio nel cioè c'è gente che prende il latte macchiato, il caffè macchiato con latte di mandorla.
O con la soia.
E non gli chiedono tutto subito. Quel povero barista, io fategli un sorriso la mattina ai vostri baristi, perché a parte avete una brutta faccia. Cioè,
parla per te.
Parenzo, la mattina quando tu esci, arrivi lì.
Io mi sbarbo tutte le mattine, mi metto pulito, mi metto quel profumo.
Però arrivi lì e fai un problema per lui.
Tu rappresenti
un problema per lui. Quindi, inevitabilmente, facciamogli un sorriso a questi baristi, soprattutto ai baristi romani.
Senti, invece, nella tua esperienza di fare avanti e indietro con Roma e Milano, perché ci sono edizioni di Roma, edizioni di Milano, vorrei capire una cosa: ma la stazione, cioè uno a Roma ci mette un po' per arrivare alla stazione rispetto a Milano.
Questa l'ho già raccontata. È di fatto è il tema dell'ansia capitale.
Cioè
chi vive a Roma si porta dentro un'ansia importante, che è quella di, se deve prendere un treno da Roma che porta a Milano, il problema principale non è quel treno, ma è come arrivare al treno. Quindi l'ansia di arrivare alla stazione. Quindi i romani, per prendere il treno da Stazione Termini, escono di casa 2 ore prima, perché non sanno mai che cosa succede.
È una giungla,
da casa loro a Stazione Termini. Può succedere la qualunque. Tu puoi trovare
un
cinghiale, senza ombra di dubbio, ma tu puoi trovare, ad esempio, il diplomatico bulgaro che sta facendo un'inaugurazione che ti blocca tutto.
Il diplomatico bulgaro,
possono potare i platani, come stanno facendo in questo momento sulla Nomentana, c'è un casino pazzesco perché stanno potando 3 platani.
Bellissimo.
E tu non sai che cosa succede da casa.
Esci un'ora e mezza, 2 ore prima.
Quindi tu esci 1 ora e mezza, 2 ore prima.
È
quando tu sei arrivato a Milano e finalmente, diciamo così, torni a Roma, quest'ansia capitale te la porti pure a Milano.
E dunque?
Quindi tu esci dalla tua posto di Milano molto prima per andare a Stazione Centrale, ma alla fine tu mezz'ora prima a Stazione Centrale in banchina ci trovi solo i romani che avevano l'ansia e quindi sono arrivati prima. I milanesi arrivano un minuto prima
perché la metropolitana funziona.
Perché la metropolitana funziona, perché lì non hanno
la manifestazione.
Quando
alle 7 di mattina il treno ci sono solo romani sulla banchina, che sono arrivati mezz'ora prima con la paura di arrivare arrivare in Italia.
Ma assolutamente. Ora, adesso vediamo un po' che succede con questa storia dei 30 all'ora. Ah, ecco, sì. Perché con i 30 all'ora adesso diventa una variabile difficile anche per
ma
il
a Roma che c'è un assessorato, mi dicevi, Alla?
No, beh, a Roma c'è una cosa spettacolare. A Roma, Gualtieri, sì. Ve sì. Lo giuro, non è uno scherzo. C'è l'assessorato alla città dei 15 minuti. Cioè loro vorrebbero teoricamente dire che a Roma potresti fare tutto in 15
sì,
minuti.
Col cazzo.
Parenzo, in 15 minuti non esci dal parcheggio a Roma. Cioè, in 15 minuti tu stai lì, ci sono 7 auto in doppia fila, tu non esci in 15 minuti.
Che suona, quindi,
ma che serve sta assessorato? Io non lo sapevo. L'assessorato
no, 15 sarà minuti. Una delega, un modo per sveltire la città, per modernizzarla.
Cioè, tu dovresti avere quindi, l'ufficio postale a 15 minuti, dovresti avere, non lo so, l'INPS a 15 minuti, l'asilo a 15 minuti. Cioè. Sono cose che incredibili.
Senti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è quella dei cinghiali. Hai saputo una cosa incredibile. Il motivo per cui ci sono tutti questi cinghiali a Roma. Ce lo sveli questa sera. Il direttore di Leggo, che allora, è un giornale radicato a Roma.
Domani ci sarà proprio la scoperta. Domani sul Leggo voi saprete perché noi abbiamo questo problema con i cinghiali. Sono tantissimi. Vi siete chiesti perché all'improvviso?
Perché si riproducono molto, evidentemente.
Sì, ma la verità è che è arrivato in città un esemplare di cinghiale ungherese,
cioè non ho capito.
E questo cinghiale ungherese pare che gli dà sotto in maniera clamorosa.
Cioè, c'è un inglese che tromba come un pazzo. Il cinghiale ungherese trombatore, questa è la causa.
Molto
ferro. C'è il problema di Roma con i cinghiali, e domani verrà svelato da una persona importante dal punto di vista istituzionale.
È molto ferro.
Noi abbiamo il problema del cinghiale ungherese che tromba.
Cioè, tu una volta dicevi c'è quello che tromba come
un riccio, sì.
Adesso no,
come tromba come un cinghiale ungherese.
Quindi lei dice di una volta individuato il cinghiale ungherese, sì. Una volta non so
Orban,
se
ma poi dobbiamo vedere quanti sono e poi se
cioè,
perché
uno.
Qui c'è un discorso di fertilità, quindi ci sono i cinghiali.
Ma chi è che ha dato questa notizia?
E le cinghiali,
il problema è il cinghiale ungherese. In questo
ci sarà anche la cinghiala ungherese che evidentemente anche lei
è gravida, ingravida facilmente. Cioè, io voglio capire una cosa: il problema di Roma sono i cinghiali ungheresi che trombano, questo è il punto.
E che hanno quindi sviluppato tutta questa serie di cinghiali. Cioè, c'è un problema forte di
cinghiale ungherese.
Quindi quando fanno l'abbattimento selettivo dovranno andare a sentire
pizzicare l'ungherese.
L'ungulato, come sarà questo ungulato? Se si sente dall'accento che è ungherese,
allora via.
Boom.
La ringrazio molto di questa notizia. Beh, arrivederci, grazie. A presto, arrivederci. Vai ragazzi, vai. Patrizio da Pistoia, vai Patrizio.
Sì, volevo dire qualcosa sull'alcol. Ma la teoria di Finn Skarderud.
Quello
che ha ispirato l'ultimo, la teoria di Finn Skarderud, che è uno psichiatra norvegese, no? Che ha praticamente ispirato il film L'ultimo giro.
Allora?
Lui dice che praticamente avendo nel sangue una percentuale di alcol sotto lo 0,5-0,4 si diventa tutti più positivi, nel senso, sul lavoro siamo più produttivi.
Non ho capito un cazzo, Patrì, di che vuoi parlare? Spiegami, dai.
È una teoria, no, volevo dire.
Ma chi se ne frega di questa teoria? Cosa vuoi dire? Per arrivare a quale conclusione?
Non interessa a nessuno.
La conclusione è che l'alcol non fa così male, poi.
Ma è sempre la quantità il problema. È chiaro che se uno si riempie di alcol, si riempie di vino, diventa un alcolizzato, fa male, ma questo è scontato, è normale, dipende dalla singola persona. Stiamo parlando del nulla da giorni, perché una signora che fa l'immunologa, tale Viola, signora che fa l'immunologa,
scienziata.
Ma non mi interessa, non è una scienziata,
sì che
è quello che si chiama Viola, ormai parla di qualsiasi cosa, ci ha fatto una testa così e poi il dibattito eccetera su una cosa inesistente.
Ha citato uno studio
Giulio da Viterbo, anzi no, sì, Antonio da Napoli,
ha citato uno studio ed è una scienziata.
Dimmi.
Sì, Giuseppe, ciao, buonasera. Senti, tema guerra, allora volevo dirti, l'ho detto anche alla regia, per l'ennesima volta, e non riusciamo a capirlo, gli americani ce lo stanno mettendo in culo, come nella seconda guerra mondiale. Ecco qua, David parla solo. David, fammi parlare un attimo, un minuto, e poi ti concio pure a te. Voi dovete capire che agli americani va bene avere un blocco così centrale, un blocco di guerra. Gli americani della seconda guerra li hanno sovvenzionati i tedeschi, li hanno sovvenzionati i tedeschi come oggi vogliono...
Come? Ma non è chiaro. Ma
cioè, gli americani hanno sovvenzionato Hitler,
ma
non ho capito.
Ovvio, va bene che ci sia un blocco che evita che i tedeschi saltano, che i russi saltano e vengono. Allora, ragionate per favore. La guerra è iniziata nel 39. Sti cazzi americani, ma quando è che sono venuti a fare la liberazione? La liberazione.
Ma vattene a fanculo, fermo là.
La Zanzara.
Messaggio per Pasquale Lino Romano, 22 anni, lavoro come ispettore di nave e ispettore di rottame e carbone a Venezia. Ora non c'è lavoro a Venezia, le navi non arrivano, dato anche che costa il rottame. Due settimane mi faccio su e giù da Venezia a Udine, Osoppo. Parto alle 6:30 di mattina col furgone, torno alle 18:30, finito il turno dalle 8 alle 17. 22 anni, Pasquale, vai a lavorare!
Parenzo, ma che cazzo dici? La castrazione chimica per i pedofili, poi però è il 41 bis, no? Perché lo Stato deve garantire anche a qualsiasi criminale lo Stato di diritto e la decenza e una vita dignitosa, anche dentro al carcere. Però ai pedofili, castrazione chimica, solo per fare bella figura davanti al rabbino, capito? Leccaculo. Mamma mia, lo senti il rumore del ghiaccio? No, io sento solo il rumore della tua testa vuota.
Eccoci ragazzi, torniamo con Stefano da Roma, anzi Giulio da Viterbo prima, dai, per finire. Giulio, dimmi Giulio.
Buonasera.
Dimmi.
Non sono, tornando al discorso di Zelensky a Sanremo, non sono contrario, perché però piacerebbe che Amadeus chiedesse a Zelensky come mai il suo paese considera un eroe nazionale Stefan Bandera, che è un criminale.
Scrive pure le domande per Amadeus. Adesso un ascoltatore qualunque della Zanzara si permette di scrivere le domande ad Amadeus. Ma pensate,
gli ebrei ucraini durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ma Zelensky è ebreo, di che parla?
A cercare chi
sì, sappiamo in questi mesi abbiamo capito anche chi è Bandera.
Kapler Strass, ecco.
Comunque Giulio da Viterbo dice, mi sembra di capire, sei contrarissimo alla presenza di Zelensky a Sanremo, mi sembra, no? Mi sembra di capire, o sbaglio?
Gli chiede questo qui, io lo chiederei diciamo anche da parte
Filippo dalla
governo,
provincia di Pordenone, vai Filippo, dimmi.
Sono ciao Giuseppe, volevo portare a conoscenza un fatto che stanno avvenendo qua a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Sono da due settimane che i ladri hanno sopravvento nelle abitazioni. E praticamente lunedì, mentre vi stavo ascoltando, ho svegliato praticamente.
Chiami il dottor Piantedosi, lo chiami qui.
Chiami
il dottor Piantedosi.
Sai qual è la nuova
lente? Guardi, le do il numero, chiami il Ministero dell'Interno.
Non me ne frega niente.
Chiami Piantedosi.
Che è successo?
È successo, ho sventato la rapina, ho chiamato i carabinieri, sono arrivato così subito.
C'è Rambo, abbiamo Rambo.
Ma che Rambo?
Rambo che ha chiamato.
Allora che è successo?
Allora, hanno detto l'ultima legge che se il proprietario di casa non querela queste persone entro 48 ore, queste persone sono libere. Giuseppe,
introdotto dal ministro Cartabia, credo, dallo scorso governo, questa roba qua.
Uno schifo.
C'è una legge che qualcuno dice che tutela il ladro, è vero. Che se non c'è la denuncia, è vero. Sì, Filippo, grazie. Ango da Milano, vai Ango, fra poco Angus. Un grande ritorno qui a Roma, un grande ritorno, dimmi.
Grande, non lo so se grande.
Dimmi. Ciao Crociani, ascolta, innanzitutto complimenti alla regia per l'intro di prima.
Non ce ne frega niente, dai, forza, vai avanti.
Complimenti alla regia, ti sta dicendo, non i complimenti alla trasmissione di cui fotte.
Ma non me ne frega nulla niente. Che tu fai i complimenti a nessuno, non ce ne frega niente, li facciamo noi i complimenti in privato, non pubblicamente, non ce ne frega nulla, non è una trasmissione come le altre queste. Questa, dai, sì, forza, questa è chiaro.
Cosa. Allora, un secondo solo, sono due anni che ci rompi il cazzo con Alipan. Allora, impara a dire creators, non creator.
Se non la smetti ti butto giù il telefono, decidi tu che cosa vuoi fare.
Voglio parlare con Parenzo, non con te.
Sì, eccoci qua, veloce.
Vabbè, ciao Ango, mi hai rotto i coglioni. Ciao.
Via, eliminato.
Allora, abbiamo con noi il più grande percettore del reddito di cittadinanza esistente in Italia. Una volta si è professato il sindacalista dei percettori del reddito di cittadinanza. Rifiuta tutte le proposte che non siano a Napoli di lavoro. Dal sud al nord non vuole andare a lavorare. Vuole fare solamente il monnezzaro. Solamente il monnezzaro. Vuole lavoro a tempo indeterminato. Pensa solo a Napoli, agli spaghetti, pasta, fagioli con le cozze. Del lavoro è chiaro che non gliene frega nulla. Il suo motto è: soffritemi. Pasquale Lino Romano, buonasera.
E non mi date sempre ragione, no, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo.
Ma che sono pazzo?
No,
devi andare a lavorare.
E oggi voglio parlare.
Ma sì, voglio parlare, ma tu parli sempre. Non cerchi mai lavoro. Questo è il punto.
Rimettiamo ordine. Sono in diretta e sono le 19:41. Per chi ascolterà il podcast, sappiate che questo signore, anziché stare pancia a terra a cercare lavoro e abbattere ogni vicolo di Napoli, sì, ha preso un treno a spese di Radio 24, tamburini verifica, ha preso un treno,
mi assumi tamburini, porta la zanzara a Posillipo,
calma dai, va, stai descrivendo,
no, pancia a terra, dovrebbe stare lì a cercare lavoro, invece questo qui a Roma porta dei gadget pure che saranno sicuramente rubati, le cose
saranno
che ha rubato.
Guarda,
e
io
non
ti denuncio
alla
procura della Repubblica,
dove le hai
queste
prese quelle
diffamazione
cose?
In diretta,
dove le hai prese,
cioè,
quelle
io
cose?
Ti denuncio proprio alla procura della Repubblica
le cose che hai portato,
me? Io
falle
ti porto via tutte
camera.
Le raccomandazioni che c'hai da Giletti,
non c'è nessuna raccomandazione,
però io voglio capire una cosa, la situazione qual è, caro Pasquale? Io l'ho descritta prima. Reddito 2022, sono stati spesi 8 miliardi. Uno dei protagonisti di questo sfascio, di questa cosa ridicola, è qui di fronte a noi. Okay. Pasquale Lino Romano. Aspetta,
sono stati
a Napoli
spesi?
200 su 1000 prendono il reddito, l'ho detto prima. A Bolzano 3 su 1000. Perché non vai a Bolzano a lavorare? Perché non vai a lavorare a Bolzano?
Perché non prendete quelli là di Bolzano prima a lavorare? E poi venite a fare
perché
le
proposte
a noi.
Perché non vai a Bolzano a lavorare?
Ma tu sei scemo a Bolzano? Ma tu perché? Sei pezzi senza a Bolzano? Cioè,
perché che c'è
una
montagna, cioè, bellissimo,
montagna
stupendo. Che ride, è bellissimo Bolzano,
ma perché non puoi andare a Bolzano,
ma
non ho capito.
Bolzano, mamma mia, ci stanno 6 metri, mamma.
Ma
c'è gente che si è trasferita da una vita,
sono scelte di vita,
ma tu lo fai non a spese nostre.
Napoli chiama il figlio suo. Tornate a Napoli.
Ma perché?
Tornate a Napoli.
Ma c'è gente che sta benissimo a Milano, a Bolzano, a Trieste.
Sono scelte di vita.
Non a spese nostre.
Tu paghi 25 milioni di euro ogni due mesi di vitalizi.
Ancora?
Di vitalizi.
Che c'entrano i politici adesso?
Cioè, ci sono aumentati i vitalizi consiglieri della regione Campania del 12%.
Fammi vedere come sei vestito oggi. Con i soldi anche miei. Fammi vedere che scarpe nuove hai.
Che soldi tu?
Fammi vedere le scarpe. Fammi vedere che scarpe hai. Ray-Ban agli occhi.
Vogliamo ribadire una cosa.
Io lo dico che è feticista.
Calma, state calmi ragazzi, la trasmissione la conduco io. Allora io dico una cosa, tu non accetterai mai un lavoro che non sia a Napoli, giusto? Mai.
Assolutamente. Allora, secondo te, Cruciale, posso fare una domanda?
Sì.
Io a 50 anni, dopo che ho fatto una vita di cavetta, con una valanga di contratti e 6 anni che ho lavorato, ma perché devono mettere gente raccomandata? Io devo andare a nord o devo fare la cavetta?
Ma non a spese
nostre.
Molla il reddito di cittadinanza, mollalo sto reddito, mollalo.
Molla il reddito di cittadinanza. Sai cosa facevo io prima del reddito di cittadinanza? Lavoravo a nero. Lo sai per quando lavoravo a
anche
nero?
Adesso lavorerei
per 150
nero.
Euro a settimana per crescere 12 mesi a lavare le macchine. A lavare le macchine, a togliere la pipì dei cani e i setolini.
Che male c'è a lavare? Che
per 150 euro a settimana. 150 euro a settimana per 22 anni.
fammi capire, a parte che non ce la faccio più.
Cioè, ti ha dato dignità, ti ha dato dignità e reddito di cittadinanza adesso. Così ti, ti vuoi permettere di passare la giornata a mangiare?
Il vitalizio cosa ha dato? Dignità.
Ma che c'entra il vitalizio?
Cioè, ieri ho sentito una trasmissione che ci stava, non mi ricordo come si chiama, l'elemosina di Stato.
Sempre trasmissioni. Cioè, sente, ma sì, devi trovare il lavoro.
Come
non
si chiama?
Guardare...
Carta bianca.
Ma non
lupi,
devi
lupi.
Guardare le trasmissioni, devi cercare il lavoro.
Diceva è un'elemosina di Stato.
Certo.
Cioè, tu che ti pigi 30.000 euro un mese, che ti fanno a te? Fammi capire, allora, e faccio... non sai creare lavoro.
Ti faccio sentire una cosa, la signora Chirico, sempre, credo a Carta Bianca, appunto, che definisce così il reddito di cittadinanza. È una bella fotografia.
Senti,
una
io
bella
spero fotografia. Che la signora Chirico sì, un giorno sì. avrà anche lei bisogno del reddito
no,
di cittadinanza.
Ma perché?
Perché è
Fermola,
facile buttare
sentite regia,
lì.
Mandate via.
Siccome ci sono italiani che al mattino si svegliano e svolgono esatto. lavori anche umili per pochissime centinaia di euro, messaggio si dà? Che magari c'è una persona che sceglie casa tutte le mattine e guadagna 500 euro, l'altro che sta sul divano e li guadagna uguale.
Allora, ragione. Chirico, tu stai dire, sul divano mentre gente
Chirico,
esce da casa.
Sì, voglio mandare un messaggio alla signora Chirico. Lei deve fare la denuncia subito e immediatamente. Perché pezza capo, cioè ha perso le cervella, deve andare a fare la denuncia.
Ma che
cioè,
denuncia?
Cioè uno si deve svegliare la mattina, deve lavorare tutto il giorno per
certo.
500 euro al
ma
giorno.
Ma che c'è? Ti l'ha
non
detto?
Non ce la capisco, frate, mi giro la denuncia, avremmo mai.
Sì, ma chiama, traduce.
Non
ho capito cosa è la
allora, io me ne vado a pesca, prendo due orate, è una spigola e me la mangio.
Ma fai lo ma non a spese nostre, ma lo fai lo stesso.
Ma voi siete pazzi, 500 euro al mese, raga, ma
ma c'è una marea di gente
cioè
che
io
guadagna...
picchierei a sta gente che fa lavorare per 500 euro al mese è per colpa loro che l'Italia non cresce.
Vittorio da Roma è un altro dei tuoi
loco, chi sta a fatti i pazzi oh, e siamo noi
calma
siamo noi
dai zitto Cruciani questo coglione mi ha fatto capire che in verità l'evasione fiscale è uguale a chi percepisce il reddito, entrambi sono inutili alla società. E tu, che brutto immagine... ippopotamo,
cioè, chi
dimmi come cazzo vai a campare con 800 euro al mese di reddito e 600 euro di affitto, coglione, perché
noi,
lavori in nero
noi.
E merito testa di cazzo. E poi tu vuoi fare lo spazzino perché noi. Vuoi mangiarti no. l'immondizia, brutto maiale.
È buono, metti no, l'anticorpi.
No, calma,
tu
calma, calma.
C'è saiuolo.
Vittorio, qual è la critica? Qual è la critica? Non ho capito.
Ma che è stato fatto, Chris? Noi, chi se ne va a residere in pazzia?
Chi sa, è inutile la società. È inutile la società. E mi fa. Bravo, fallo parlare sempre di più perché più parla questo merito testa di cazzo e più la gente sarà contro il reddito, capito?
Vittorio, che ha cucinato, mammina.
Scusa, è un fallito, capito? Un brutto ippopotamo maledetta. Tu sei un fallito. Vai a
Brescia, fermi, giusto, Vittorio. Brescia. Continua di nuovo no, l'ennesima puntata di Lino Romano contro tutti. Andrea da Brescia.
Quando ne siete, ne siete sempre po'. Facitele sotto, ma Andrea voi.
Andrea
voi.
Ma che
Napoli,
Andrea, dimmi.
Vorrei capire quell'essere qua, che obiettivi si dà nella vita. Nonostante la mia giovane età, ho capito che lavoro purtroppo una parte integrante della nostra vita e vorrei capire una persona del genere che
ma che se non mi parla ma non sa du Marzullo
ma
che se
no ho capito però lui sta dicendo che lavoro è una parte integrante della nostra vita
gente,
tu sei un fan cazzista a spese nostre sei un fan cazzista a spese nostre
Andrea. Ma ci stai guardando Andrea?
Sì, no,
vabbè. E ti mando una cartolina, frate.
Cartolina
di Napoli, c'è
una bella cartolina di Napoli.
Oi vita mia, oi cuore, oi visto cuore. Si stato o prima amore, o prima
nazionale. È l'inno nazionale questo. È l'inno nazionale.
Allora, in collegamento il direttore di Libero Pietro Senaldi. Buonasera.
Buonasera direttore, benvenuto. No, questo sono
giù,
io.
Giù. Allora, la sua considerazione di Pasquale Lino Romano, perché è chiaramente un fancazzista a spese nostre, qual è? Ecco, il suo quadro, diciamo, il suo quadro.
Ma io francamente non mi ero mai chiesto nulla intorno a Pasquale Dino Romano. Lui è uno che vive con reddito di cittadinanza, quindi a mie spese,
esatto.
Esatto. Sì, esatto. Mie spese e mi mandate gli auguri a Natale, cosa devo dire?
No, ma non solo, sostiene, io ti faccio l'elenco delle cose.
Lui è arrabbiato, gli dico io perché, il tuo giornale qualche giorno fa ha fatto questo titolo: ci toccherà adottare un meridionale a testa, i grillini spaccano l'Italia. È arrabbiato nero per questo titolo che avete fatto contro i meridionali. Questo dice.
Le posso rispondere io, dottor Senato?
Secondo me noi dobbiamo aumentare il reddito di cittadinanza, così lui può fare un abbonamento a Libero, informarsi e vedere e si documenta come il reddito di cittadinanza aumenta gli uccide il futuro e lo condanna a una povertà a vita.
Esatto, povertà, bravo.
Lei con il reddito di cittadinanza sarà condannata a una povertà a vita. A me per me che la dovrò mantenere.
Allora, secondo lei, dottor Senaldi, secondo lei, io dopo tanti anni di sacrifici del mio mestiere, ci sono le assunzioni nella mia città.
Ma che ne sa lui?
Non lo sa, glielo voglio
ma
dire.
Ma lo sa pure.
Io devo ritornare a fare la cavetta perché devono assumere la raccomandata. Poi riguardo a questo articolo che lei ha fatto sul giornale Libero,
no, ma guarda, a me non è che
mi faccia dire questa cosa, poi gli do campo libero.
Il pane.
Mi faccia dire questa cosa per cortesia.
Io che non la conosco,
ma posso mettere una scopo? Allora, signor Senaldi, quando quel pazzo di Hitler venne a Napoli a parlare con Mussolini,
ma che c'entra?
Sognava una razza superiore. Un mondo di napoletani e noi a voi vi abbiamo salvato. Ma lei vuole adottare un meridionale?
Mi vuole adottare
a me a distanza? Mi vuole adottare lei a me a distanza? Ce l'ha la forza?
Allora, calma. Allora rimettiamo un po' di ordine. Allora,
a seguirla su questo.
Allora, scusami, Pietro. Stai zitto un attimo. Faccio l'elenco delle cose, diciamo, della figura di Pasquale Dino Romano. Ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate che non siano a Napoli, diciamo. A nord non vuole andare.
Il reddito a questo punto
perché lei non rifiuta il suo stipendio?
Ma che c'entra? Mica
perché lei non rifiuta il suo stipendio?
Ma come se lo guadagno? Dottore.
Facendo razzismo, scrivendo questi articoli contro il sud. Ma mi faccia capire, io se fosse per me, caro Senati, se fosse per me, quando trovo gente come lei, spaccherei il continente, costruirei le dighe e manderla qui mare. Mi farei arrivare.
Vabbè.
Cioè, allora, la muraglia civile, perché qua non si parla del reddito di cittadinanza. Questo che voi fate del reddito di cittadinanza è una metafora. La vera cosa è che voi ce l'avete con il meridione.
Ma
è una metafora.
Ma non è vero, mi scusi,
la volete spaccare quest'Italia, maledetto Garibaldi?
Come maledetto Garibaldi?
La volete spaccare quest'Italia?
Alza la voce, la pagano per alzare la voce.
Allora signor Senati, mi stia a sentire? Lei può scrivere solamente dopo Ciccio sul giornale. Vai a scrivere le previsioni del tempo e pure dopo Ciccio.
Del tempo, perché?
Pietro, rispondi.
Anziché napoletano fosse valdaostano, lo stesso non vorrei darle il reddito di cittadinanza.
E allora vada in Lombardia, ci sono 200.000 percettori del reddito di cittadinanza. Vada a intervistare i suoi compaesani. State sempre a Napoli, state sempre in Sicilia, andate in Lombardia.
Pasquale, stai dicendo una cazzata. A Napoli c'è il doppio della Lombardia come reddito di cittadinanza, vi dovete vergognare.
Allora, il doppio di che?
Il doppio della Lombardia.
Napoli fa 1 milione di abitanti. Napoli fa 1 milione di abitanti e ci sono 160.000 percettori. Come stai parlando tu, sono 20.000
a Napoli è il doppio di percettori rispetto alla Lombardia. A Napoli, solo a Napoli.
E cominciate a mettere a fatica a quelli là della Lombardia.
Ma che c'è?
Noi abbiamo un problema con la sinistra. Noi abbiamo un problema con il sindaco di Napoli.
Vabbè, scusami, stai zitto un attimo. Allora, la questione è questa.
Che è incapace.
Ripeto, Pietro, lui vuole un lavoro a tempo indeterminato e altrimenti non accetta nessun altro lavoro.
Assumetelo voi di Libero.
Pensa solo a Napoli, agli spaghetti, pasta e fagioli.
Ma
io lo
dice a te, Cruciamo, stiamo scannando.
Ma scusa. Faccio una proposta al direttore di Libero.
Allora,
perché non lo prendete come
consulente? Io voglio dire questa cosa a Parenzo. Che io non è che sono venuto al mondo per risolvere i problemi di questo signore, perché già tanto si
può risolvere i miei problemi. Lei dice che vuole adottare un meridionale.
Ma a me quello che vuole
forse di adottare un meridionale.
Non interessa niente. Cioè, perché no? Fin da quando ero bambino, ora non usa più, dice l'erba voglio, non c'è neanche nel giardino del re.
Ma secondo lei io devo andare a fare la gavetta?
Quindi quello che vuole lei a me non interessa, perché anch'io voglio un sacco di cose. E allora, ma non le chiedo a lei, caro signore. Mi spiego?
Ma lei che. Ma secondo lei, dottor Senati, se aboliscono il reddito di cittadinanza, 600.000 persone si sono risolti i problemi in Italia. Fammi capire, la abbassano le tasse a lei. A lei, se tolgono il reddito di cittadinanza senza creare lavoro, a lei la abbassano le tasse.
Ma che c'entra?
Spererei di sì.
Ma allora scusami un attimo, ma tu perché
ma
no?
Ma della causa lo spazio del ricchio, frati.
Ma comunque, caro signore, anche se non mi abbassano le
giornale tre teste,
ha ragione per cose che mi vanno meglio. Ok? Magari usano le tasse.
Ma secondo lei a 50 anni devo fare la gavetta?
Allora, scusate, la cosa fondamentale, però, scusa, è questa, caro Pasquale, è inutile parlare di massimi sistemi. La cosa fondamentale è questa: tu a un certo punto, tu, siccome continui a rifiutare i lavori e vuoi qualcosa che è impossibile,
io l'ho fatta la
Ma sei a spese nostre,
Signor Senardi, mi ascolti, io sono stato convocato al centro dell'impiego 3 volte. Sì. Cosa sai fare? Sono un giardiniere, un operatore ecologico e un autista. E basta. Come sono stato convocato io, sono stati convocate altre persone. Cosa sai fare? Il meccanico, cosa sai fare? Il giardiniere, il parrucchiere, perché gli imprenditori non vanno al centro dell'impiego ad assumere là? Perché non si fa una legge che l'ispettorato del lavoro vada agli imprenditori e dici tu devi assumere là, sennò ti chiudo.
Allora, mi scusi, se uno ha un'impresa,
cioè io a 50 anni devo andare a fare la
lavoro. Persone che hanno bisogno, no? Perché non è che gli imprenditori assumono quando hanno bisogno
a tempo determinato,
lavoratori di cui hanno bisogno. Lei che è una persona adulta deve mettersi in condizione di essere interessante per il mercato, come fanno tutte le persone adulte.
Allora, se non sono interessante non mi dovete dare il reddito di cittadinanza
in campagna, in
non mi dovete
mondo,
dare il reddito di cittadinanza
adulta, mi spiego?
Se non sono interessante e dopo 6 anni è una valanga di contratti, io non sono più idoneo a lavorare, non mi dovete dare il reddito di cittadinanza, ma darà la pensione.
Vabbè, la pensione, ma sei troppo giovane.
Perché se io non sono più idoneo al lavoro, mi dovete dare la pensione.
La pensione
fatemi capire.
Ciao Pietro, grazie.
Ciao Pietro, un bacio a tutti.
Ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Cruciani, ogni volta che sento parlare quei subumani di ultima generazione, accendo tutte le luci, tutti i fornelli, poi vado in giardino e brucio i copertoni. Questo è l'effetto che mi fanno. Sono veramente dei ritardati.
Amici miei.
Cruciani, ho la netta impressione che il movimento dell'ultima generazione abbia fatto la stessa fine delle sardine, che per dirla come lo diceva Nico il Pirata, sono campati quando una scureggia. È vero o no?
Sono perfettamente d'accordo, ho detto che i signori di ultima generazione dovrebbero fare qualche azione eclatante.
No, ma perché
qualche
devi
azione eclatante per tornare ad attualità, altrimenti ragazzi l'attualità funziona così, o fai qualcosa di eclatante e qualcuno si occupa di te. Sono scomparsi e scompariranno dai talk show, a meno che non occupino qualche cosa, non facciano un'azione eclatante davanti a Palazzo Chigi, che ne so, rapiscano qualcuno, un grande industriale che loro considerano un inquinatore. Ma i rivoluzionari davanti all'idea che la terra si possa estinguere, che cosa fanno i grandi rivoluzionari? Beh, agiscono di conseguenza. Cosa fanno? Rapiscano un grande industriale, per esempio. Se loro rapiscano un re dei petroli, uno che sono contro gli idrocarburi loro, benissimo, facciano qualcosa di concreto, di reale, dai, su. Non mettersi a fare le cosine, la vernice, e si stendono sulle strade, dai, su, ma che cos'è sta cretinata? Ma abbiamo con noi, ragazzi, un grande personaggio. Io, quando ero ragazzino, guardavo i filmati della Rai, inviato le partite, lo invidiavo moltissimo, poi si è scoperto negli anni che in realtà aveva anche un'altra grande passione, che è quella che abbiamo tutti noi in fondo, chi meno, noi persone normali siamo ancora appassionati,
quella che finisce per no.
Sì, no, come per no?
Sai in Veneto quel famoso detto?
No, com'è?
Quella che finisce per no.
No, e che cos'è no?
È la mona, no?
Ah, la mona.
In Veneto si dice quella che finisce per no, come no? È la mona, no?
Però posso dire una cosa, cioè che oggi è strano dirlo, cioè se uno è appassionato della materia, un cultore della materia, sembri strano, dice come? Ti piace la figa ancora? Cioè ti piace la patata? Chiamatela come volete.
Siamo antichi e quasi depravati.
Quasi depravati. Amedeo Goria, un applauso.
Ma non è che abbiamo invitato il dottor Goria, sì. Il dottor Amedeo Goria, non è che l'abbiamo invitato per questo, l'abbiamo invitato per ragionare della qualità.
Per questo,
io non penso che il dottor Goria sia venuto negli studi prestigiosissimi del gruppo Sole 24 Ore per parlare di questo vizietto che vi accomuna.
Ma che vizietto? Quando uno usa anche la parola vizio, cara Amedeo, sembra quasi
che strano. Quante donne ha avuto lei nella sua vita, dottor Goria? Si può fare un calcolo approssimativo?
Sì.
Guarda, nel mio squallore umano, anni fa, ci fu un momento, era già finito il mio matrimonio, di cui sono chiaramente, assumo la paternità,
la responsabilità
di colpevole, la responsabilità assoluta, come si evince anche da un'intervista su Dio e la fede, sulla rivista Di Più, che dicono in questa settimana.
Cairo editore, se non ricordo male, ricordiamo sempre, molto bene, esatto, molto, bene molto bene.
Allora, a un certo punto, nella mia depravazione morale, mi sono messo a scrivere, ad annotare le donne che avevo frequentato.
Perché lei, ricordiamo, è stato sposato con la dottoressa Ruta, no?
Sì, siamo di Maria Teresa Ruta. Annotavo sul libretto addirittura quelle con cui avevo consumato e quelle con le quali avevo avuto un approccio più soft.
Sul libretto, annotava sul libretto.
Si è messo a fare una conta. Un atteggiamento molto infantile, di cui era riprovevole. Tu mi rimproverai, magari lui no, certamente.
Cioè, Leo c'ha questo foglietto dove scriveva.
Ed ero arrivato
già
un numero.
Francesca, Lucia, Antonella.
Esatto, era già arrivato un numero piuttosto sostanzioso. Poi l'ho abbandonato perché sono anche pigro. Vabbè, no, dai, parlate sempre di Rocco Siffredi, di queste cose.
Quante ragazze possono avere avuto tra
petting, 30, petting e 20, trombate vere e proprie,
25, 30, 10,
a che numero 80. è arrivato?
Ma adesso sarò, quelle che ho conosciuto è un numero di cui
1000.
No, è più o meno, non è vero. Quasi.
Più o meno mille donne. Cioè, ma quel numero lì, quel numero lì,
un po' meno, però ne ho conosciute tante.
No, dico quel numero lì, quel numero lì che avevi segnato quella volta.
E lì ero già 250.
Lì bisognava aggiungere che cosa?
Erano tante.
Sono stato con 500 donne.
No, se mettiamo 500, dai.
Ma no,
500
come mettiamo?
Donne,
non possiamo mettere.
Mettiamo 500.
Ma
adesso
lei per
non
stato
le
cosa
più,
intende
vedo.
Per stato? No, non si faccia distrarre da tutto quello che accade dietro il vetro della regia. Perché mi distraggo.
Finché mi distraggo sono ancora vitale, vivo e affronto quella che è la caducità della vita e quello che mi porterà, che è il nostro destino, chiaro. Sono stato a tanti funerali di questi giorni.
Per carità.
Sportivi non solo, e voi sapete, per cui la lusinga delle donne, adesso anche delle opere d'arte, mi mantiene la bellezza.
Rimorchia pure i funerali, no?
No, sono stato a tanti funerali e questo mi hanno rafforzato anche questa idea di tristezza che può pervadere tutti noi.
E di caducità, dunque, e diciamo, finché se vuol scopare,
una bella ragazza come al di là del vetro, e posso vederne anche.
Ma adesso non cominci a rimorchiare la gente che arriva però in studio, scusi.
Le nudità, sono ancora vivo, mi sento vivo e non penso alla morte, alle cose brutte della vita.
Cioè, lei sta dicendo che il sesso, cioè le donne, il sesso,
la fanno sentire vivo.
Questo.
Sì. Ma lei adesso ha una relazione stabile con qualcuna?
No, ho avuto per più di un anno una storia di cui è stata anche abbastanza strobazzata perché questa ragazza.
Ricordiamo
una bella ragazza alla quale voglio bene. Io poi mi affeziono a tutte, vorrei aiutare tutte. Io sono in questo un filantropo delle donne e vorrei aiutare tutte, non ci riesco. E poi magari mi fregano anche, capito? Però io sono abbastanza un buono.
C'è qualcuno c'è qualche donna che ha fregato dei soldi, le ha fregato dei quattrini?
Ma io aiuterei tutte, davvero. Aiuterei
però
tutte.
Scusi, io
poi,
voglio capire lei.
E poi non frequento le donne ricche, anzi, anche le donne famose. Meglio le cassiere. Meglio
il popolo, diciamo.
Tutte hanno la pari dignità. Guarda, che io posso anche dirti questo, per esempio.
Ma quanto più giovani di lei sono, ad esempio? Scusa? Quanti più giovani di lei
molto
sono?
Più giovani,
no?
Spesso, molto più giovani. La più giovane con cui lei è stata, quant'era?
Io penso che a tutti gli uomini age possano piacere le ragazze giovani, insomma. Però no, ci sono delle donne di 65, 70. Guarda, anche c'è una nobildonna romana
con cui
che
lei
presumo. Sì. No, con la quale non ho fatto nulla. Che avrà 72-73 anni, però ha un'eleganza e soprattutto ha un fascino, una sessualità innata che mi può anche stimolare.
Cioè, lei potrebbe essere stimolata da una di 70, da una di 25, potrebbe andare a letto indistintamente con una delle due.
Tutto sommato sì.
Tutto sommato.
Meglio 25.
Meglio 25 sempre. Benissimo. Senti, io voglio capire una cosa. Lei ha detto il mio unico vizio rimane il sesso, diciamo. Il sesso, le donne.
Guarda, io non ho mai fumato, non droghe, niente, quindi sì, l'unica cosa può essere. Ma, guarda che fa del bene fare sesso. Io sono il promotore, promotore sano, presumo, del fatto che la sessualità debba essere portata avanti anche per gli over 65, gli over 70, gli over 75, perché ti stimola gli elettro... cioè ti dà degli elettrostimoli, la dopamina, l'endorfina, sono tutte cose che ti danno forza, vitalità, ti rendono
più benevole. Lei si fa aiutare da qualche cosa? Si fa aiutare?
Assolutamente no. Sinora
cioè
no.
Lei non prende mai una pasticca di Viagra?
Non l'ho mai preso Charis e Viagra.
No, che parezzo, ma non ci credo.
Non l'ho mai preso anche perché ho paura, ho avuto qualche piccolo problemino, il prolasso delle emomitrali con un po' di estrasisto.
Lei può confermare che nelle sue peripezie amorose, nelle sue peripezie sessuali, non ha mai preso
mai aiutini.
Tutto naturale.
Mai andato con una prostituta?
Sì,
come sì?
Beh, sì, certo, ha pagato delle prostitute.
No, come dice così? Lo dice così.
Perché no, qual è il problema? Guarda, non è disdicevole.
Il giornalista della Rai
non
è stato, scusa.
Non mi
perché c'è tra non possono andare a mignotte. No, che cazzo vuol dire?
Non mi interessano le donne sui siti, l'escort, però mi è successo di conoscere persone e devo dire, io sono...
è successo di andare a prostitute, caro Goria, lei ha scelto...
No, prostitute, sono andato, ma sì, ho conosciuto dei prostitute e devo dire una cosa, si parlava anche ieri, credo, di dignità nel programma di ieri, c'era anche Caterina Collovati.
Lei lo ascolta e c'era quella...
Ma io certo,
male.
È un dovere sentirla, ma e dico che io ho avuto una dimostrazione di dignità da parte di una ragazza che fa il più antico mestiere del mondo, che vorrei fosse imitata da tante persone o personaggi. No, no, imitata nella dimostrazione di dignità che ha fatto. Io l'avevo conosciuta, vi dico soltanto questo, l'avevo conosciuta e chiaramente sapendo quello che facevano pensavo di poterla portare così a giochi proibiti o ad altre cose. E lei mi ha detto, mi ha guardato bruscamente facendomi capire di no, che lei queste cose assolutamente non le prendeva neppure in considerazione.
Ma che giochi voleva fare lei?
Ma non lo so, magari eravamo in compagnia di altre persone. Magari
voleva fare un mucchio, insomma.
Un po' di promiscuità,
un po' di
problemi.
A lei piacciono queste
allegre
cose.
Pure la promiscuità.
A lei piace il sesso di gruppo,
anche
diciamo.
Il sesso di gruppo,
ma
piace.
Non è il sesso di gruppo che mi piace. Io sono uno sperimentatore e quindi penso di essere.
Ma
anche...
con quante persone avete fatto questo sesso di gruppo?
No, con questa persona no,
con altre,
ha dimostrato di avere grande dignità.
Ma con altre persone,
cioè lei faceva il suo mestiere quando lo faceva, per il resto era una persona.
No, ho capito, ma dottor Goria, la domanda è un'altra: con quante persone le è capitato di fare?
Cioè, lei ha fatto qualche orgetto ogni tanto? Sì, 3, 4, 5, anche 10.
Sì,
ma guarda, aspetta. Io non sono ipocrita e soprattutto non dico bugie. Alla mia età, perché dovrei ancora dire
esatto?
Mi è successo di farlo, sì. Con più.
Ma lei cioè sono il servizio pubblico, dottor Goria, però.
Sono in pensione. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra?
Dire che è il servizio pubblico, la RAI.
Scusa,
la
RAI. Ragazzi, guarda, ma secondo lei un giornalista ho visto dei politici, che magari ho anche non ho frequentato perché io non ho mai
che ne facevano di tutti i colori.
Ho fatto una carriera molto, credo, nel mio piccolo, io sono un uomo fortunato, anche a livello di carriera, però non ho mai chiesto a favore nessuno, infatti sono andato in pensione.
Ma lei si chiama Goria, si
chiama? Ma è parente di Goria.
Dicevo, stavo arrivando, ho visto delle persone importanti, anche politici, che magari uscivano da locali con persone, personcine, eccetera, quindi le abbiamo viste e soprattutto tutti, quindi siamo uomini, nasciamo uomini, nasciamo
oggi non
soli,
si può più dire un
soli.
Cazzo, se uno dice una cosa del genere oggi, non so, puoi dire un cazzo, se lei se uno dice quella è una bella bene. Figa, se uno dice quella è una bella figa, ed è oggettivamente
molesti,
una bella figa,
può accusare di
cioè, se uno dice
un
una, se sul luogo di lavoro o da altre parti, uno dice
forza,
quella è, mazza che belle tette, che bella figa che sei,
è una molestia,
te fanno un culo così, ti fanno,
dai, ma non si può,
No, ma io devo dire, io sempre credo rispettato le donne perché le amo le
questo
donne.
È un bel messaggio
e vorrei dire per l'appunto che vorrei che
qualche cosina l'ha fatta pure lei, qualche piccola
incidente c'è stato,
pure
no?
Lei tanto tempo fa
sì, dicono.
non facciamo amabile pubblicità però comunque io voglio dire lei non è mai stato un figo, no? Cioè è stato anche abbastanza bruttino, è paradossalmente meglio da vecchio che da giovane.
Infatti mia ex moglie, se vediamo ancora su di più ci sono le foto le foto appunto di mia moglie il giorno del matrimonio, io sembravo un po' uno sparviero con questi baffetti, non ero un granché, poi probabilmente con l'età anche il viso si è un po' posizionato,
è migliorato
questo naso che era un po' pronunciato, anche il tuo era pronunciato, adesso lo è di meno,
ma io sono meglio di te, adesso, scusami tu cioè, sono meglio
no
di
ma
te.
Siamo due,
ma no capito, però sono meglio oggettivamente,
tu sei
leggermente meglio.
tu sei più figo, sei più maschio americano, sei più Vincent Cassel tu.
Sì, è vero, è vero. Beh, così dicono una volta.
No, Rino Gaetano.
Però posso dire una cosa, allora, com'è che hai avuto tutte queste donne tu? Cioè, non è che sei, se non sei baciato dalla fortuna fisica.
Pensa,
diciamo,
che se uno cerca
perché
Goria,
sei famoso, perché sei famoso.
La fortuna della Goria, notorietà, sì.
Ma pensa che se uno cerca Goria, la prima voce che è Goria fidanzata, sai che c'è Goria.
Sì, perché era una strafiga diventata.
Ma
di
fatti, dopo questa storia, molte ragazze si sono ancora avvicinate a me pensando che facendo delle paparazzate con me potesse allora, lanciarmi.
Delle due l'una, o semplicemente per fama, perché in modo che si avvicinano a te, dunque sono famose pure loro, o perché c'hai delle doti nascoste, diciamo la verità. Sei ben dotato. Sveliamo questa cosa qui. La vogliamo svelare, no, perché diciamo, è un grande, perché è una grande cosa. E il signor Goria è sicuramente ben dotato. Beh, lo vogliamo dire ufficialmente per la prima volta? Sì, d'accordo, ma comunichiamolo al mondo, no? Comunichiamolo all'universo mondo.
Ma il Parenzo non è interessato.
Ma no, ma guarda che mi interessa.
Ma no, ma non diciamo
ma
esattamente.
È un giornalista del servizio pubblico,
ormai in pensione, dunque può dire il cazzo che vuole. Perché poi c'è questa cosa curiosa: perché finché uno sta in Rai non può dire un cazzo. Come invece insegna il caso Goria, il caso Romita e altri, quando si esce dalla Rai diventa un circo.
Romita è ancora il grande
fratello. È ancora il grande fratello.
È un altro grande fratello, perché
dicono che sei molto
di personaggi,
dicono che sei molto sei molto dotato, è vero o non è vero?
Ma non so, non dovessi chiedere a me.
Ho capito, però te lo chiedo, sei tu che guardi, che sei in possesso della verità, cioè,
normale,
niente di
normale, un po' di più di normale,
un po' di più che di lo normale.
Ma lei è giornalista della Rai,
era
riceverò una diffida da
è un po'
Rai.
Un Parenzo, no, è un po' un Parenzo che ha trombato, diciamo, secondo me lui.
Beh, perché so, che ne sapete,
sì, è un Parenzo che ha trombato.
Io sono silenzioso,
cioè bruttino un po' come Parenzo, però ha trombato molto più di Parenzo, diciamo la verità, questo non c'è dubbio.
Pure
hai detto
nervoso.
Che sei attratto dai trans, no, ci sei mai andato con un trans?
No, non sono attratto dai trans. Quando mi hanno chiesto in un'intervista, mi hanno chiesto se mai andato con un uomo, io ho detto no, assolutamente, perché non sono gay, ma niente di male, io non ce l'ho con nessuno, sono della massima libertà possibile e immaginabile, figuriamoci. Però ho qualche uomo che mi scrive, avevo detto due o tre uomini che vorrebbero vedere.
Però non sei...
non so che. Ho detto, peraltro, invece magari posso essere attratto dal mondo dei
però
trans a livello di
trans.
Curiosità. No, mi è successo una volta che è venuta a casa mia una persona di sesso femminile con un'altra amica trans. E con una terza amica molto bella
che era trans,
che poi ho scoperto casualmente.
Però non hai provato?
No,
non hai provato.
Mi sono un po' fermato.
Ti sei fermato?
Però eravate tutti quanti, insomma, tutti e tre.
È successo in questo momento, sempre.
Ma com'è successo?
Dimmi lo slancio.
Gli piace il sesso promiscuo, ma uno potrà piacere il sesso promiscuo.
Ero con tre, mi è successo. Ma perché? Ma pensate che sono solo?
No,
io magari ne parlo, altri non ne parlo, altri farebbero chissà che cosa, altri magari li vedi chissà dove,
fatti abbracciare,
mettono il parrucchino per non farsi vedere, arrivano cose. Bisogna dire le cose come stanno. A un certo punto
ci piace la stessa cosa, vieni qua, fatti abbracciare fortissimo, fatti abbracciare,
che si abbracciano,
fatti abbracciare,
due sporcaccioni che si abbracciano, due sporcaccioni che si abbracciano, va bene, benissimo.
Amedeo Goria, grazie. Lei la legalizzerebbe la prostituzione, caro Goria?
Sì.
I bordelli li ha frequentati? Lei c'è mai stato in un bordello? Lei in Austria, Svizzera, Germania?
Ci sono otto nazioni europee. Mi spiace che non ci sia la Francia, Germania, Olanda,
gli dispiace la Francia,
Ungheria eccetera. Io la legge Merlin del 58 è vecchia soprattutto per tre motivi. Bisognerebbe, abbiamo tanti archi star, organizzassero delle aree chiaramente protette, lontane dal centro città. Allora le prostitute potrebbero così innanzitutto essere salvaguardate a livello di salute. Due, eviteremmo i protettori. Tre, potrebbero pagare le tasse.
Bravissimo, scusate, ma quando lei faceva...
Ricordate, ultima cosa, che allora sarebbe una conciliazione dell'articolo 2, ciascuna donna, ciascun uomo è proprietario e padrone del proprio corpo, e l'articolo 41 della Costituzione, che dice e sancisce che ogni attività
economica
legale è possibile. L'attività della prostituzione
lei
legale.
Quando andava con la Rai in vari paesi così, ogni tanto qualche puntata al bordello la faceva,
ma sicuro,
diciamo.
Non posso dirlo perché allora ero di servizio pubblico.
Ma lo metteva in fattura.
Grazie, la Mediagoria, grazie.
La Zanzara.
Ma Ma io lo ricordo bene Parenzo che diceva a quelli sospesi perché non avevano fatto il vaccino, che non potevano nemmeno uscire di casa per bere un caffè, senza stipendio, senza un cazzo, diceva è una scelta, loro scelgono di non farlo. Bene, Matteo Messina Denaro sceglie il carcere duro, sceglie il 41 bis, ha paura di confessare, ha paura di parlare con i magistrati. Bene, carcere duro, via.
Allora ragazzi, direi di continuare qui a Roma in diretta con Ernesto dalla provincia di Salerno, dopo Medjugorje, dopo Pasquale Nino Romano e dopo altri ancora. Abbiamo qui il capo del partito dei gay, il nostro amico Fabrizio Marrazzo, che vuole denunciare il fatto che Twitter, secondo lui, i social sono omofobi, cosa incredibile.
I social omofobi.
Un nuovo nemico di Marrazzo sono i social, che secondo lui sono omofobi. Una cosa pazzesca. Prima però, adesso la spiegherai, prima però Ernesto dalla provincia di Salerno, vai, dimmi.
Ciao, buonasera Ernesto.
Dimmi.
Siete due grandissimi giornalisti e siete un grande onore.
No, ce ne frega un cazzo, vai, dimmi.
Ma hai ragione. Allora, ascolta, senti il vostro intervento relativo a Rav Shlomo Bekor, relativo alla masturbazione. In realtà, Parenzo ce lo insegna, il mondo ebraico è molto variegato e quella di Rav Bekor è una posizione un po' ortodossa. In realtà la masturbazione non è affatto condannata. È condannato
dalle scritture, sì, è condannata. Dalle scritture è condannata, dai. Cioè, dalle scritture è condannata. Dalle sacre scritture è condannata la masturbazione. Lo ha detto chiaramente il rabbino.
Scusami,
nella sua Lectio Magistralis dell'altro giorno, il rabbino ha detto che la masturbazione fa perdere energia, fa perdere qualsiasi cosa. Mi ha anche mandato dopo un elenco di persone che non si sono masturbate per tanti anni, tra cui Freud, non so chi. Mi ha mandato un elenco di persone. Non ho capito.
No, ragazzi, io sono anche medico.
La masturbazione è fondamentale. Io mi masturbo come un pazzo. Posso dire la verità?
Adesso non ancora sapere quello che
faccio. Nel mondo ultra ortodosso è sicuramente condannata. Ma ti posso garantire che no. Ma è perché interpretano, Davide, correggimi se sbaglio.
Abbiamo bisogno della sua analisi, Ernesto. Cosa vuole dire la sua analisi sul rabbino? Dai.
Che non c'è nessun divieto specifico.
Rav Bekor è uno dei miei riferimenti, per l'amor del cielo.
Ma però chi se ne frega?
Ho capito, ma no, fammi almeno esprimere il concetto.
Ciao, Ernesto, hai rotto il cazzo, ciao.
Sta spiegando.
Fabrizio Marrazzo, buonasera, applausi. Buonasera. Dai,
eccoci, sì, no, vabbè.
Sei rimasto interdetto.
Interdetto, no, un po'. Per i Twitter.
Da che sei interdetto? Dal fatto che ci piace la figa ancora a me, a Goria, non ho capito.
Sì,
non si può dire. Non si può dire, secondo te.
Vabbè.
È omofoba come cosa.
No, è una cosa un po' passata.
Ma non è passata, scusi, però. Ecco, abbia pazienza.
Ci sono questi nuovi. Ci sono questi nuovi piastrelli.
Mi faccia intervenire su questo. Io, come sa, non sponsorizzo, non pubblico. Preciso nulla, però rimane ancora oggi per me un'azienda che mi fa piacere frequentare. Insomma, adesso voglio dire,
adesso non si può nemmeno dire pubblicamente che a noi piace la figa.
Lei dice mangia sempre già dal cioccolato, adesso ci sono anche altri gusti.
Ma ho capito,
io preferisco il cioccolato.
Anche Bubo l'ha detto che ne mangiava non solo già dal cioccolato, ma anche
d'accordo. Però ho capito, non è che lei può considerare la frase "a me piace la figa" come una cosa vecchia, antica,
omofoba.
È addirittura omofoba.
No, omofoba no, però un po'.
Scusi, lei adesso, prima di tornare su dalla cosa dei social, a lei piace la definizione di genitore 1, genitore 2? La preferisce a quella di madre e padre?
No, ma non genitore 1 e 2, ma genitore 1 e 2 non esiste, quella definizione.
Cioè lei
esiste?
Toglierebbe madre e padre dalle carte d'identità, per esempio?
Allora, madre e padre nelle carte d'identità,
nei documenti,
Prima era stato messo soltanto genitore, perché in modo che genitore, quando ha due genitori dello stesso sesso, cioè due genitori dello stesso sesso, lo puoi mettere. Con la dicitura padre e madre che ha fatto Salvini, ha bloccato che praticamente l'unico abbinamento può essere o padre e madre, ma padre e padre non può essere.
Ho capito, ma
per me va bene o genitore e genitore, oppure nel caso di una coppia omosessuale che ci possa essere sulla carta d'identità anche padre e padre o madre e madre. Non abbiamo problemi sulla parola padre e madre o genitore. L'importante è che sulla carta d'identità due bambini che hanno due padri possano avere i diritti come gli altri bambini.
Scusa, ma secondo lei un bambino può crescere in mezzo a due donne, a due lesbiche o a due gay?
Non è che può crescere. Oggi in Italia ci sono 100.000 bambini
può crescere tranquillamente, perché molti dicono non possono crescere tranquillamente.
Bambini che nascono con delle, crescono con delle tube.
Bambini che sono cresciuti, adesso sono ragazzi, uomini e donne che hanno oltre 18 anni e sono vissuti tranquillamente. Il problema non è la famiglia, ma è come la società gli fa vivere questa condizione. Certo. Quindi se a scuola viene discriminato e viene preso in giro, è quella la difficoltà. Ma se la, i genitori sono bravi, va bene. Poi ci possono anche essere coppie di lesbiche.
Io conosco un sacco di coppie che crescono bambini... in coppia lesbica.
Io vorrei essere, penso che chiunque vorrebbe essere figlio di Elton John del compagno, oppure di Ricky Martin, insomma.
Cioè, lei vorrebbe essere figlio di Elton John del compagno.
Ma magari o di
meno male che lei è figlio di suo padre e di sua madre, scusi un attimo, che no. C'entra Elton John,
io volevo però... per dire, comunque possono dare anche grandi opportunità e comunque sono anche grandi personaggi indipendentemente da tutto. Per
ma
fare
io non
una
perché lei sostiene che Twitter è omofobo, come cazzo si fa?
Non lo sostengo io, sono i dati che parlano.
Ma Twitter centro... è fatto dalle persone, non è che è omofobo Twitter, riguardo Twitter.
Sì, però
ci saranno alcuni omofobi come dappertutto, purtroppo.
No, Twitter rispetto a Meta, che è quello che gestisce Instagram e Facebook, non fa alcuna gestione delle frasi omofobe, sessiste, razziste, antisemite. Infatti
è un social che viene aperto.
Però i dati riportano che Twitter, a differenza degli altri, ad esempio, abbiamo che sulle persone LGBT, quindi lesbiche, gay, bisessuali, omosessuali e trans, in totale sul social il 94,1% dei dati sono negativi e solo il 5,9% delle persone che trattano questo argomento ne parlano in modo positivo.
Vabbè, ho capito, che vogliamo fare?
Sugli ebrei, ad esempio, il 97% è negativo.
Ma che vogliamo fare allora? Chiudere Twitter? Non capito.
No, moderarlo,
no,
come
però ha ragione su
perché
questo.
Sì, perché
ragazzi,
se io vado su Instagram o su TikTok,
ero prevenuto, ma in realtà sta dicendo una cosa interessante.
No, sta dicendo una cazzata, perché questi considerano cose negative anche il fatto che tu sei contro la legge Zan, magari.
No,
o contro la legge.
No, allora,
come
tu,
dai, su.
Se tu vai su Instagram e TikTok e lamenti una persona che parla male degli omosessuali o delle persone trans in generale, questo viene bannato e viene chiuso se dice delle cose gravi, ma se lui dice sono contro la legge non succede nulla. Invece su Twitter, se io dico che gli omosessuali vanno,
se io uso la parola frocio vengo bannato lo stesso.
Su Instagram e su Facebook sì,
ma
su Twitter, perché è una parola che viene utilizzata in senso offensivo.
Ma vi siete impiccati alle parole,
utilizzo frocio per utilizzare un termine offensivo, viene tolto
volte,
come
certo.
Se dico sporco ebreo,
ma non è la stessa cosa frocio e sporco ebreo, dai, brutto frocio è una cosa, ma frocio non corrisponde a una cosa negativa.
Frocio corrisponde a un'accezione negativa.
No,
se
io ti dico tu sei frocio, Marrazzo, tu sei frocio, mi vuoi denunciare? Mi vuoi mettere una multa?
Dipende che contesto.
No, io ti dico tu sei frocio.
Ma è brutto, è dispregiativo.
No, non è brutto. Se io ti dico tu devi essere orgoglioso di essere frocio, anche se non capisco questa cosa.
Beh,
di essere
non sono orgoglioso, una persona deve stare bene con se stesso e se è lesbica, gay, bisessuale, trans o eterosessuale deve essere.
Ma se io ti dico che sei frocio, non puoi offenderti.
Ma frocio è una parola offensiva.
Frocio e il vocabolario, qualunque vocabolario ti dice che è dispregiativo.
Quel finocchio di Marrazzo è offensivo, volgare, finocchio peraltro ricorda
i semi che venivano sparsi sui corpi di omosessuali che nel Medioevo venivano bruciati vivi, quindi questa è la parola finocchio che ricorda, quindi sono delle parole offensive.
Se io dico in maniera tranquilla senza voler offenderti quel finocchio di Marrazzo
è offensivo.
Tu vorresti mettere le multe,
perché se oggi fai la stessa espressione per i neri e per gli ebrei giustamente vieni multato,
ma non è la stessa cosa finocchio o brutto frocio.
No,
o negro di
la
merda.
Stessa cosa con negro, se
io negro, infatti negro non mica da sanzionare,
negro è offensivo perché è una parola offensiva,
cioè per esempio l'altro giorno da noi Adinolfi ha detto che secondo lui non ci dovrebbero essere insegnanti transessuali, cioè gli insegnanti trans non ci dovrebbero essere e lui non gradisce né trans né gay, cioè un insegnante non può essere né gay. Lo multeresti per questo?
Lo portiamo nei campi di sterminio. No, questa è un'affermazione diciamo sicuramente omofoba, e se lui lo dicesse sugli neri, se lui diceva che non vuole insegnanti neri o ebrei, è un reato penale,
certo,
quindi se la legge Mancino venisse estesa agli omosessuali è un reato.
E tu vorresti questa cosa qua?
Perché è un reato all'estero, è un reato, la legge Matthew Shepard in America per questo è un reato, in Francia,
cioè,
è un
secondo
reato,
te lui Adinolfi che dice che non vuole insegnanti, che fosse per lui non ci dovrebbero essere insegnanti trans e gay,
è una frase discriminatoria,
certo.
E per la legge italiana se oggi dico che un nero non può fare l'insegnante,
certo,
è un reato,
ovvio.
E al pari deve essere fatto per le persone trans.
Bah, no.
Pensiamo che c'è
così,
stata
però.
Chloe,
certo,
insegnante trans, che per questo si è suicidata. Chloe cosa ha fatto? Era un'insegnante molto brava che soltanto perché a un certo punto della propria vita si è dichiarata transessuale
omosessuale è stata tolta dalla classe, è stata messa in biblioteca, così era più protetta, non si sa da cosa. E dove,
ma
e,
se fosse per voi pure
e
la
non
fa...
solo, non è neanche sì, affittato casa ed è finita a vivere in un contesto.
Ma fosse per voi, innanzitutto ci sono notizie su altri froci gay omosessuali di Fratelli d'Italia, avete scoperto altre cose? No,
no, al momento sono quelli che più o meno sapevamo e ancora non c'è nessun coming out. Però nelle elezioni regionali ci sono dei candidati
gay di Fratelli d'Italia, nelle liste di Fratelli d'Italia, sì, della destra,
non, non dichiarati.
Come cazzo fate a saperlo? Sta, cioè, perché nel vostro mondo,
c'hanno relazioni, rapporti,
abbiamo relazioni, insomma, diciamo il sabato sera dopo mezzanotte
il Papa ha detto che l'omosessualità non può essere un crimine, ma non mi pare una grande cosa.
Beh, è importante, il vicario di Cristo interna
è importante, perché si deve pensare che molti paesi come l'Iran e che tantissimi in circa 90 paesi del mondo c'è la pena per le persone omosessuali.
Ho capito, non è che il Papa
un messaggio rivoluzionario.
Però scusami un attimo, io posso dire una cosa: voi volete condannare anche il famoso sketch, il famoso passaggio del film, quello con Banfi, in cui si dice benvenuti a sti frocioni.
No, quello è un pezzo di storia.
Non si potrebbe fare oggi, hai capito?
Oggi non si potrebbe fare.
Ed è giusto.
Ed è un elemento di storia. Beh, sì, è giusto, perché comunque è un'azione discriminatoria. Immaginiamo se io facessi benvenuto una discriminazione a degli ebrei o ai negri. Esatto.
Ma anche
io,
tu ti rendi conto che siamo arrivati al fatto che di storia del cinema non si può ripetere, se mai qualcuno lo volesse ripetere, perché ci sono persone come te che pensano che la parola frocioni, benvenuti a sti frocioni, non si può fare.
Su Via Col Vento ci hanno messi i sottotitoli e in alcuni casi l'hanno anche ridoppiato.
Ma è uno schifo.
Vabbè, quando c'era la cameriera nera che faceva mami, e come tutti
Fabrizio
sappiamo.
Marrazzo, grazie, a presto, grazie, arrivederci. Fra poco una grande ospite, una signorina che ha una grande storia da raccontare. Escort, viva l'escort, viva l'Occidente, viva la libertà.
La Zanzara.
Comunque, dite ad Adinolfi che statisticamente parlando i bambini sono più al sicuro con trans e omosessuali che con i preti. E questa è matematica e statistica, quindi dato di fatto.
A me piace la vitella.
Allora ragazzi, eccoci qui innanzitutto con Gabriella da Roma, che voglio sentire prima di presentarvi un ospite che abbiamo qui accanto, che si chiama Luna, nome d'arte, ma nella vita reale si chiama Donatella. Possiamo dire anche il cognome, incredibilmente?
Diciamo anche il cognome.
Si avvicina
il mio doppio cognome.
Qual è il suo doppio cognome?
È nobile.
Doppio cognome nobile, Zaccagnini Romito.
È il suo vero nome, cioè lei
il
si chiama Donatella Zaccagnini Romito.
Zaccagnini è parente del Zaccagnini della Democrazia
dalla
Cristiana.
Parte di mio padre.
Sì, da parte
di mio
padre.
Dalla parte di mia madre sono i Romito.
I Romito.
Ma lei Zaccagnini della DC.
E che ne so, sì. Penso di
io sono visto. Donatella Zaccagnini Romito.
Allora, 35enne, ingegnere.
Ingegnere.
E lavora anche come ingegnere.
Lavoro come ingegnere, sono iscritta regolarmente all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma.
Bene.
E la mia attività principale è la gestione del patrimonio immobiliare.
E lui, lei certifica delle cose anche, no?
Io certifico, faccio certificati di conformità, certificati di...
Quanto guadagna dalla sua attività di ingegnere?
Ma nella mia attività di ingegnere sono arrivata a guadagnare anche 10.000 euro al mese. In mesi normali, standard, siamo intorno ai 3.000 euro.
Però immagino non sia questa la ragione per la quale è cruciale l'ha invitata qui. Cioè, l'ha invitata qui a parlare del suo lavoro, che è rispettabilissimo.
Perché da 15 anni l'ingegnere Donatella Zaccagnini Romito, con il nome di Luna, fa anche e soprattutto la escort.
Bene,
giusto?
Benissimo.
Beh, diciamo che è un'attività parallela, un divertimento, un passatempo.
Penso che sia l'attività che la fa guadagnare molto di più rispetto a quell'altra.
Sicuramente.
Sì. Allora, un attimo solo.
poi torniamo subito con lei, perché è un caso più unico che raro. Beh, cioè, il caso più unico che raro è una persona che fa l'ingegnere di professione, e nello stesso tempo fa la escort. Fa la escort,
una
diciamo,
drammatica,
possiamo dire,
italiana.
Di alto livello.
Esatto, come altissimo livello.
Beh, altissimo, adesso non ce lo può dire da sola.
Medio alto, altissimo.
Cioè, le persone, che vuol dire? Le persone di altissimo livello.
Beh,
sono
persone di cultura, persone a cui piace godersi la vita in maniera molto agiata.
Gente danarosa, soprattutto.
Esatto, esatto. Ecco, abbiamo visto anche prima il noto giornalista Rai, la reazione.
Cioè, dunque, dunque giornalisti, attori,
politici, avvocati, medici.
Quanto ci paga per passare qualche ora con lei?
Ma range varia dai 300 ai 500 euro l'ora. Ai 1000,
300-500 euro l'ora. Ma cosa fa uno? Esatto. Cioè, uno la porta a cena e chiacchiera con lei durante
500
la cena.
Euro all'ora non c'è la cena. 500 euro all'ora
non riesco a capire. Non
500
lo so.
Euro all'ora c'è un incontro che può essere un incontro di una trombata, diciamo.
Ma non è detto che ci si spinga così oltre. Può essere anche un incontro di una chiacchierata,
Io perché dovrei pagare 500 euro? Adesso, con tutto rispetto, che va benissimo, per chiacchierare con lei, signora.
Per passare del tempo godere della mia meravigliosa compagnia.
Ma io sono felicissimo. Ma io
il rapporto invece con penetrazione, diciamo, il rapporto in cui lei quanto costa?
Ma non è detto che io decida di farlo, è a mia discrezione.
Vabbè, però la gente glielo chiederà prima, no? Prima.
Se me lo chiede, se ho voglia lo faccio.
Vabbè, questo sempre.
Se non ho voglia, non si fa.
No, ma questo non c'è dubbio, però devo dire, un rapporto, diciamo, completo, il famoso rapporto completo, quanto costa con lei?
Non si può dire, non si può dire.
Un migliaio di euro.
Non c'è un prezzo.
Ah, lei fa il prezzo lì per lì.
Anche lì per
Qual è il
lì,
servizio
diciamo
che va per la maggiore in questo momento?
Il servizio che va per la maggiore è sicuramente il fetish, quindi adorazione ai piedi, essere calpestati, odorare i miei piedi.
Corrisponde
vederli,
al momento che stiamo vivendo. Sì, no, ma corrisponde perfettamente al momento storico che stiamo vivendo.
C'è la sottomissione degli altri, non c'è più il fatto che viene il cliente per possederla, diciamo, no? Ma ci sarà anche quello, però quello che vale di più, quello che va di più è il cliente sottomesso. Questa è la nuova tendenza italiana, caro Davide.
Sì,
c'è poco da fare.
L'abbiamo
la nuova
visto,
tendenza italiana
lo abbiamo
è
visto.
L'uomo che si sottomette.
Lo visto
poi dicono che la prostituta
elezioni,
è la vittima.
Certo.
La prostituta non è la vittima, la escort non è la vittima, è il vero deus ex machina della situazione che sottomette il cliente.
È
anche
una questione di educazione. Cioè la ragazza, la persona deve sapere educare la persona che ha di fronte, saperla portare al punto di arrivo che vuole lei, quindi è una sorta di rispetto, di educazione, di sottomissione nei miei confronti.
Vabbè, adesso qualcuno vuole essere sottomesso, altri meno naturalmente. Altri meno naturalmente. No, non è che.
Per chi ha votato lei alle ultime elezioni, ingegnere, dottoressa?
Beh, questi sono fatti privati.
Però sta raccontando che fa la escort. Che
è la mia vita.
No, destra o sinistra? A destra lei ha votato.
Io sì.
Non c'è dubbio. Giusto?
Giusto.
A destra. Ecco, incredibile come il mondo della trasgressione, della prostituzione, questo caso dell'escort, tutti votano a destra, non ce n'è uno che vota a sinistra. È una cosa.
Ho votato per la Meloni o per Salvini, lei, dottoressa? Meloni o Salvini?
Vabbè, non è un mistero, non è il Papa.
Speriamo che sia femmina.
Speriamo
per
che
la Meloni. Benissimo, quindi abbiamo la escort che ha votato per la Meloni. Perfetto.
Però io dico una cosa, scusi, lei è bisessuale?
Abbastanza.
Le bisessuali. Ah, dunque, pagano anche delle coppie.
Assolutamente
per andare
sì. Sia coppie che anche donne e ragazze.
Anche donne e ragazze.
Esatto.
Ma lei fa lo stesso prezzo pure per le donne? Donne e ragazze lo stesso prezzo?
Sì, allora per la coppia leggermente di più, perché logicamente devo dedicare le mie attenzioni a due persone contemporaneamente, quindi un piccolo surplus.
Surplus, non c'è dubbio.
Mi ha dovuto.
Scusi, ma io leggo qua in questa scheda che mi hanno fatto molto approfondita, caro Davide. Ci sono stati momenti che lei ha guadagnato fino a 100.000 al mese.
Esatto. Come per più mesi.
Non ci racconti però cazzate,
no,
perché ogni tanto
no,
mi
non,
rimprovero.
Non racconto balle io, anzi.
Quanto ha lavorato per 100.000 al mese?
Sono anche, mi tengo anche molto sotto quelli che sono i miei standard e il mio stile di vita. Diciamo che mostro molto meno di quello che in realtà sono e che in realtà possiedo.
È vero, è la realtà. È riuscita a guadagnare anche 100.000 al mese.
Assolutamente.
Scusi, per guadagnare queste cifre, guadagnare bene, lei quanto lavora? Questa è la sostanza. Ah, no, ogni giorno a clienti? Quasi ogni giorno a clienti.
Ogni
mattina,
giorno
pomeriggio.
Ho clienti, ogni giorno ho cene, ogni giorno pranzi, ogni giorno ho incontri. E delle volte succede anche che, anzi, spesso che mi fanno dei regalini extra. Cioè? Ad esempio, che io pattuisco una somma, sì, ad esempio una somma X, mettiamo 500 sì, euro per un incontro sì, di un'oretta, e quando mi vedono e trascorrono il tempo con me rimangono piacevolmente soddisfatti e mi danno un regalino in più. Questo mi succede.
Scusi, però voglio capire una cosa. Leggo qua, un giorno ho ricevuto il primo regalino, diciamo, in una cena. È stata la sua prima esperienza da escort. Esatto. Come è successo? Una cena cui c'erano più partecipanti?
È stata una cena di lavoro. Una cena di lavoro, io sin da ragazza, insomma, attiravo molte attenzioni del sesso maschile. Certo. E ho avuto una cena di lavoro in cui più colleghi mi hanno dedicato questa attenzione e volevano a tutti i costi avere un rapporto con me. Io ho sempre rifiutato. A quel punto hanno detto: guarda, noi vogliamo a tutti i costi, ti paghiamo, mettiamo 300 euro a
testa. E lei ha detto no, giustamente.
E io ho fatto, diciamo, due conti.
E poi ha detto no, la mia dignità non
è questione di dignità, è questione anche di sapersi scelte, divertire. Di saper cedere un pochino alle tentazioni. E alla fine abbiamo fatto questo giochino, che ognuno ha messo la sua quota, e la quota complessiva era intorno ai 1.500-2.000 euro. Hanno messo i nomi dentro a una scatolina, a un bussolotto, e si è estratto a sorte il nome del fortunato che ha trascorso una mezz'oretta in mia compagnia.
In quella mezz'oretta che è successo?
In quella mezz'oretta ci siamo un po' spinti tra carezze e fusione.
1.500 euro per delle carezze.
Delle carezze un po' spinte, diciamo, siamo andati su dei preliminari.
Di più.
Diciamo che siamo andati un po' oltre. Io poi sono una grande amante dei preliminari.
Cioè, grande amante della fellazio, dell'orale.
della conversazione.
Quanto
orale?
Quanto costa fare una conversazione orale con lei? Se uno dice: io voglio una conversazione orale con lei.
Allora, quello che si paga.
La famosa conversazione orale. Mezz'ora di conversazione orale con lei. Quanto costa?
Ah, diciamo che un'oretta siamo intorno ai 300 euro.
È 300. Senza andare oltre, solo la conversazione orale.
È a mia discrezione.
Solo la cosa incredibile.
La mia discrezione e simpatia.
Ah, quindi se lei vede che la situazione le piace, può dire:
allora,
andiamo
avanti. Grande amante della gnocca, che non posso dire chi è, dice: ha pagato le tasse su questi 100k? No, non lo sai. Non lo sai? Hai mai pagato le tasse? No, tu non paghi le tasse, naturalmente.
Io pago anche le tasse,
sì, però non
le
su
pago
questi,
ma non
sui soldi da escort, diciamo.
Ma il modo si trova sempre, perché magari si trova il modo di fatturare con massaggi, che poi in realtà è vero, perché nell'incontro può succedere che ci si faccia un massaggio, oppure io avendo appunto due lauree, la mia seconda laurea scienze dell'alimentazione.
Beh, c'è questa due lauree e fa la mignotta, ragazzi.
Cioè,
due lauree e fa no, fai la mignotta,
ma
si
no,
può dire. Ma io non lo dico in modo negativo. Tu hai due lauree e fai la mignotta.
Ma puoi continuare le scienze dell'alimentazione, ma che c'entra?
Escort e mignotta. Di vedere un qualcosa di aulico, cioè il mestiere più antico del mondo.
E che c'entra la mignotta? Senso positivo, la mignotta, signora.
Ma lo studio della Bibbia, un po' di cultura. Lo cioè studio... la Maria Maddalena.
Ma non dicevo
la
Maddalena,
Maddalena per piacere.
No, per favore, non diciamo queste. No, no, perché mi
tradizionalista che crede nel matrimonio.
Si è visto.
Di tradizione, di principi e soprattutto.
Ecco, ma che dicono a casa di questa sua il fatto che lei fa la esco. Lo sanno, no?
Allora, mio padre non lo sa.
È per forza, è disperato.
La madre?
Mia madre qualcosa, diciamo, che sospetta.
Ho capito,
perché,
come
insomma,
si fa? Cioè,
come si fa?
Sospetta perché?
Perché c'ha un sacco di soldi.
Esatto, beh, come si fa a nascondere uno stile di vita?
Devo chiudere,
certo,
signora mia. Adesso non pensiamo a cose religiose,
dispiace,
che non c'entrano niente. Però lei fa, deve essere orgogliosa di fare la puttana.
No,
lei fa la puttana. Fermi tutti. Viva le puttane! Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.